Buonasera a tutti, bentrovati a questa seduta del Consiglio Comunale. Cominciamo con l'appello nominale dei consiglieri. Bonisoli Manuel, presente. Collota Luca, presente. Crosina Francesco è assente giustificato, è in ritardo di una mezz'ora. De Guelmi Andrea, presente. Pedrigotti Alessandro, Laurenti Alessandra, Leonardo Jacopo, presente. Ogliari Claudio, presente. Oradini Andrea, presente. Pellegrini Alessia, Rosa Cesare è assente giustificato, anche lui in ritardo di qualche minuto. Rosa Fabio, presente. Rosa Massimiliano è assente giustificato. Sartori Cristina, anche lei assente giustificato. Sartori Roberto, presente. Tiboni Luca, presente. Toniati Maria Teresa, Zendri Luca. Presente. Bene. Ci assiste alla seduta di questo Consiglio Comunale il segretario generale, la dottoressa Lorena Giovannelli, e alla parte tecnica e streaming il dottor Michele Magagnotti, il quale ringraziamo. Bene, possiamo passare quindi ora alla nomina degli scrutatori. È entrato ora il consigliere Rosa Cesare. Buonasera. Per la minoranza De Guelmi Andrea e per la maggioranza Rosa Cesare. Se siamo tutti d'accordo, possiamo quindi cominciare con i lavori del Consiglio, che questa sera, essendoci bilancio nell'ordine del giorno, non ci sarà question time. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è l'imposta immobiliare semplice, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni di imposta per il 2026. Bene. Espone l'assessore Maria Teresa Tognati, prego.
Buonasera. Allora, l'imposta immobiliare semplice, l'IMIS, è l'imposta immobiliare, è un tributo di natura locale istituito con legge provinciale del 30 dicembre 2014, che ha sostituito l'imposta municipale propria ed il tributo per i servizi indivisibili TASI. L'IMIS costituisce il tributo proprio del Comune ed è applicata su indicazione del protocollo d'intesa firmato fra enti locali e provincia e riscossa dal Comune nel cui territorio è catastalmente censito l'immobile che costituisce il presupposto del tributo. L'IMIS è dovuta dal soggetto titolare dei redditi reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, ed ogni tipo di immobili che costituiscono il presupposto di imposta e quindi un tributo di natura immobiliare, reale e proporzionale. Il periodo di imposta ha carattere annuale, determinato per anno solare e la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari iscritte al catasto. Il gettito complessivo del predetto tributo è intontrato e gestito direttamente dal Comune. Con delibera del Consiglio Comunale del 18 febbraio del 2019 è stato inserito un articolo per dare la possibilità al Consiglio Comunale, dall'anno d'imposta 2019, di stabilire l'aliquota ridotta per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado. Che la utilizzino come abitazione principale. È stata inserita che le aree edificabili per le quali non è stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili è stata aggiunta la possibilità per il contribuente che non ricorre contro gli altri impositivi del Comune di richiedere la detrazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa agli accertamenti superi l'importo di 2.000 euro. È stato uniformato l'articolo 4, l'esenzione ed esclusione d'imposta, con quanto previsto dalla legge provinciale in merito agli enti strumentali comunali ed è stata inserita, come sempre previsto dalla legge provinciale, l'esenzione degli immobili posseduti da cooperative sociali o onlus per il periodo d'imposta dal 2016 in poi. All'articolo 5 è stato aggiornato con le principali specifiche previste dalla bozza del regolamento della provincia relativamente alle circostanze in cui deve trovarsi l'unità immobiliare degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo. È stato inserito anche l'obbligo della comunicazione per l'abitazione ad uso gratuito ai parenti di primo grado. L'articolo 12 è stato aggiornato con specifiche previste nella bozza del regolamento della PAT relativamente a quanto disposto per le istanze presentate dai contribuenti al senso dell'articolo 45,4 della legge provinciale. È stato inserito l'articolo 12 bis, il rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici per riformare il regolamento di quanto previsto dalla legge provinciale in merito ai rimborsi alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Tale rimborso viene fatto d'ufficio decorso 10 anni dall'inizio della destinazione urbanistica senza che l'ente pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione della proprietà dell'area o a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda ogni possibilità edificatoria. Per l'anno 2026 è prevista la conferma delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta delle annualità del 2025. Il gettito totale stimato del tributo iscritto a bilancio è pari a 2.600.000 euro. Sono previste attività di accertamento dell'imposta con un gettito pari stimato a 100.000 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Per l'anno d'imposta 2025 è stato previsto un unico versamento annuale al 16/12/2025, considerato un vantaggio per il Comune sotto il profilo organizzativo di termini di semplicità gestionale e di risparmi di spesa e per i contribuenti in termini di minori adempimenti. Anche per l'annualità 2026 viene confermato un unico versamento a dicembre 2026, fermo restando che i contribuenti possono chiedere all'ufficio tributi la modulistica per pagarlo a rate in qualsiasi momento dell'anno. Grazie.
Grazie Assessore per la spiegazione. Passiamo quindi alla discussione. Se ci sono domande, prendo la parola al consigliere Laurenti. Prego.
Buonasera, grazie. Allora, avevamo già chiesto in passato se era possibile applicare una riduzione dell'IMU a favore dei proprietari che affittano immobili tutto l'anno, tipo 4 anni fa, ma poi ci siamo tornati su. Allora, di recente insomma ci siamo un pochino informati e ci dicono che è possibile farlo nel caso in cui si tratti di contratti a canone concordato, che quindi è una cosa che va stabilita, cioè sarebbe questa l'occasione per farlo, insomma. Allora, comuni che hanno recepito e applicato agevolazioni di questo tipo sono Bologna, Firenze, Formigine, provincia di Modova, vabbè, sono altri comuni minori. È tecnicamente possibile applicare questa agevolazione purché prevista esplicitamente nella delibera delle aliquote IMU annuali del comune, quindi in questa sede. Allora, il problema casa, che è un problema sicuramente importante, proprio oggi sul giornale insomma si cita che sul caso degli affitti brevi arriva la sentenza della Corte Costituzionale, per cui anche quella di Firenze, no, che era stata messa in discussione, adesso invece è stata liberata, per cui insomma anche il Trentino potrebbe dedicarsi a applicare questo tipo di agevolazioni. Quindi è un problema diffuso dappertutto. Qui da noi si sente parecchio, proprio perché siamo una zona turistica, quindi gli affitti, se hai la fortuna di trovare qualcuno che te lo affitta tutto l'anno sparando delle cifre allucinanti, altrimenti resti senza. E ci sono famiglie, non solo gente che vorrebbe venire a vivere qui, ma anche gente della valle che cerca in affitto e non trova. Allora un aiuto a promuovere questo tipo di affitti potrebbe essere una riduzione di questo tipo. Quindi, insomma, chiedo se è stata considerata questa possibilità. Grazie.
Grazie, consigliera. Se ci sono altre domande, se no passiamo alle risposte. No. Lascio la parola all'assessore Tognati per la risposta.
Sì, insieme agli uffici abbiamo valutato questa possibilità, ma la riduzione dovrebbe essere talmente alta per mettere in equilibrio quello che è l'eventuale affitto che le persone che dell'utilizzo del tempo breve, cioè dovremmo fare una riduzione così alta che diventi uno svantaggio affittare nel periodo breve, e gli affitti purtroppo nel periodo breve sono così alti che qualsiasi aliquota andasse ad applicare il comune non andrebbe a incentivare questa cosa. Se ne sta parlando anche a livello provinciale e ho avuto un colloquio con una sindacalista della CGIL, anche loro stanno spingendo perché a livello provinciale si trovi un sistema che non sia solo l'agevolazione IMS, appunto perché dovrebbe essere davvero così alta e il bilancio del comune ne risentirebbe davvero troppo. E è una delle entrate purtroppo certe, la maggior parte delle nostre entrate IMIS arriva dalle seconde case e sono queste entrate che ci permettono, fra l'altro, di dare anche i servizi ai cittadini. Grazie.
Grazie, Assessora. Prende la parola il consigliere De Guelmi, prego.
Grazie Presidente. Non sono tanto soddisfatto della risposta, perché non so, anche andando a sbirciare quanto è stato inserito nel DUP, nella linea 6 a pagina 10, si dice rispondere alle esigenze abitative, in particolare per la prima casa. L'intervento, ovvio, non può essere un intervento, però è un problema che dobbiamo porci. C'è un problema a livello italiano, c'è un problema nell'Alto Garda, ma sta diventando veramente un problema anche a Ledro. Da un punto di vista di finanze del Comune, penso che forse non avete capito un po' la nostra proposta. La proposta è quella di fare un'aliquota differente in base al canone d'affitto, se è breve o annuale. Quindi dal momento che andiamo ad abbassare l'aliquota IMU a chi affitta per tutto l'anno e andiamo invece ad alzarla un po' di più invece a chi fa gli affitti brevi, per il Comune può essere solo magari un introito se poi decidono di continuare comunque con un affitto breve. Ovvio che non può il Comune compensare il divario di entrate per il privato pensando solo a intervenire sulla liquidità dell'IMIS, però è un passo, dobbiamo riuscire a muoversi in qualche modo, dobbiamo anche mettere davanti i nostri cittadini un senso di responsabilità. Noi Comune vogliamo, spingiamo che si cerchi di affittare veramente a chi ne ha bisogno, perché seconde case ne abbiamo tante, disponibilità di turisti, soffriamo forse di overtourism in certe stagioni, quindi forse abbiamo più bisogno invece di gente che abiti stabilmente in Val di Ledro. Quindi insistiamo che prendiate in considerazione anche questa possibilità. In questa settimana sono stato a parlare con la dottoressa Milesi, che penso forse dopo arriverà. Lei per prima mi ha detto che questa cosa non era possibile, quindi non è stata valutata perché la legge non lo consente. Se andate a vedere invece sia in Italia ma anche in Trentino, Trento, Rovereto, viene fatto anche in Trentino, quindi perché no valutare forse in vista del prossimo anno una possibilità di questo tipo. Grazie.
Grazie consigliere. Prende la parola al consigliere Laurenti, prego.
Sì, aggiungo soltanto una cosa. Allora, non credo che sarebbe questo gran danno per le casse del Comune, nel senso che dubito che ci sarebbe la fila di gente che comunque va a affittare tutto l'anno. Cioè, noi abbiamo una seconda casa affittata tutto l'anno per la quale pago 900 euro di IMIS. Non mi cambia la vita se anche ne risparmiassi 400, però potrebbe essere un incentivo anche per altre persone, senza arrivare ovviamente a creare un fenomeno di massa, perché con gli affitti che girano per 2 mesi d'estate è ovvio che la gente preferisce fare scelte di questo tipo.
Grazie consigliere. Prende la parola l'assessore Tognati.
Allora, se c'è una sorta di... Allora, già la normativa nazionale adesso nella nuova finanziaria prevede, adesso vediamo se la deliberano a tutti gli effetti, che dalla terza casa in poi ci sia un aumento di aliquote. Quindi vediamo adesso se mantengono quello che hanno detto o qualche nuovo emendamento cambia questa sostanza. Detto ciò, vedremo cosa succede a livello nazionale, cosa la provincia deve recepire sugli affitti brevi, quindi dalla terza o quarta casa in più, vediamo cosa succede. Se riusciamo a fare con il 2027 una sorta di compensazione, quindi alzando quelle che sono le eventuali tariffe per gli affitti brevi e abbassando quelle, si può benissimo fare. L'importante è che si riesca a garantire gli equilibri di bilancio e soprattutto i servizi, tutti gli altri servizi che dipendono dalle entrate proprie del Comune.
Grazie Assessore. Prende la parola il consigliere De Guelmi, prego.
Sì, un'ultima cosa, legato a terze e quarte case, penso che sia una manovra che su Ledro varrà poco, non sono tantissimi che hanno più case e le mosse sono quelle di intestare alla moglie e ai figli le varie unità abitative differenti, andando un po' incontro alla cosa. Insisto, da un punto di vista finanziario il Comune ne può solo giovare, perché dal momento che alziamo quelle ad affitto breve e riduciamo quelle ad affitto annuale, inizialmente ci sarà un aumento di entrate dall'IMIS e dopo sta al mercato a dire ok, voglio pagare meno di IMU, passo a un canone d'affitto che sia annuale e non più un affitto breve. Ovviamente nessuno, non tutti affitteranno per tutto l'anno perché non è possibile, non c'è il mercato che consente, però riuscire a pareggiare un attimino l'entrata in questo modo penso sia facile, anzi il comune ne gioverebbe.
Grazie consigliere, prende la parola il sindaco per la risposta.
Ma solo un contributo per la discussione, perché io lo vedo un po' diversamente per quanto riguarda questa argomentazione. E io dico che il principio fondamentale, pur comunque essendo a conoscenza di queste problematiche che esistono e sono sempre in aumento, però a mio modo di vedere c'è anche un sacro diritto molto più elevato, che è quello della proprietà privata. Io vorrei anche dire che ogni persona deve essere libera, e anche il principio della libertà, di poter usufruire del proprio appartamento, della propria casa, come meglio crede, per le sue introiti. Quindi, secondo me, questa problematica della mancanza della casa non si risolve in questo modo, ma si risolve semplificando le normative e cercando anche di garantire in modo più giusto e più forte il proprietario della casa, che deve essere comunque garantito, sul fatto che l'affittuario debba costantemente pagare l'affitto e costantemente usufruire del bene in maniera consona al decoro. E siccome io sto parlando in questo senso perché ho avuto molti colloqui con persone in difficoltà con la casa, secondo me abbassando l'IMU non si riesce a sbloccare, se non minimamente, come ha detto il consigliere De Guelmi, però bisogna lavorare sulla normativa degli affitti, sulla normativa anche degli sfratti, sulla normativa della durata dei contratti, e su questa cosa qua potremmo ottenere qualcosa di più forte, di ampio veduta, insomma. Questa qua è la mia opinione.
Grazie sindaco. Se non ci sono altri interventi, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Per questo punto dobbiamo rivotare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Intanto volevo salutare la dottoressa Milesi, che ci assisterà al prossimo punto e sarà giunto. Grazie. Il secondo punto all'ordine del giorno sarà l'approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed allegati, e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione, articolo 4,6, legge provinciale 6-2005. Espone l'assessore Tognati. Prego.
Allora, il bilancio 2026-2028 anche in quest'anno viene approvato entro il 31 dicembre, permettendo così al Comune di iniziare l'anno 2026 in piena operatività. Per arrivare a questo risultato l'iter seguito è stato il seguente: approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale con delibera 64 del 26 novembre 2025, richiesta il parere dei municipi del 27-11-2025, la cui risposta è pervenuta il 4 dicembre 2025, parere del revisore pervenuti rispettivamente il 1 dicembre 2025 sul DUP e il 2 dicembre sul bilancio, il deposito effettuato il 2 dicembre 2025. I presupposti per realizzare un bilancio risiedono nell'analisi delle tendenze locali, in alcuni casi influenzate anche dai trend nazionali ed internazionali, a cui si collegano le rispettive esigenze dei fabbisogni, nonché nell'analisi del territorio, delle infrastrutture esistenti e degli attuali servizi presenti. Il DUP disamina in modo approfondito una serie di dati che provvederemo ad illustrare sinteticamente. Questa tabella mostra il quadro della popolazione residente al 31/12/2024. Due dati significativi: il saldo naturale nati morti, che risulta in negativo, il tasso di natalità risulta costante, in costante diminuzione, in linea con il trend provinciale e nazionale, e il saldo migratorio, immigrati ed emigrati, che risulta nettamente positivo e in continua crescita. Un dato sicuramente importante è il seguente: il tasso di incremento annuo della popolazione residente, l'EDRO, a partire dal 2022 è in continua e netta crescita, la barra blu, rispetto ai tassi della comunità, Alto Garda-Ledro, che è la barra rossa, e della provincia, che è la barra verde. Il continuo incremento della popolazione residente a Ledro è dovuto in modo consistente dal tasso di incremento annuo migratorio, confermando che Ledro risulta un territorio apprezzato da famiglie e individui. Anche i turisti apprezzano la Val di Ledro, come viene illustrato nella tabella. La presenza media, ovvero le presenze di arrivi, risulta essere dello 6,39. Questo dato misura la durata dei soggiorni, rilevando abitudini del turista medio. In sintesi, Ledro non risulta essere un turismo mordi e fuggi. Per fare a paragoni, nell'Alto Garda Trentino la presenza è del 3,81, mentre in tutta la provincia è del 5,11. Un altro elemento centrale per governare al meglio l'ente e programmare le risorse disponibili è il territorio e la sua analisi di contesto. Il comune di Ledro ha una superficie molto estesa, quasi 155 km quadrati, 3 laghi, 2 fiumi, 2 strade provinciali e 150 km di strade comunali. Dispone poi di 155 km di rete idrica, ha 11 cimiteri, 22 parchi, gioco, giardini, 3 CRM, 2.400 punti di luce e di illuminazione pubblica, 53 km di fibra ottica, circa 9 km di ciclabili e molto altro ancora, come centraline idroelettriche, parcheggi e superficie boscata. I servizi al cittadino: abbiamo un asilo nido, attualmente con 45 posti, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, una struttura per anziani che è pubblica, non privata, che è privata non pubblica, una biblioteca, farmacie comunali non esistono, l'acquedotto è a 6.958 utenze e una rete fognaria con 1.960 allacciamenti per la bianca, 2.418 per l'acqua nera. Il comune dispone di una dotazione organica di dipendenti pari a 53 dipendenti suddivisi nei vari settori. Nell'area abbiamo un segretario generale, nel settore segreteria affari generali abbiamo un funzionario, tre assistenti amministrativi, un assistente informatico, un collaboratore informatico, 4 custodi forestali. Nel settore servizi alla persona abbiamo un funzionario amministrativo, un collaboratore amministrativo, 6 assistenti amministrativi, 2 assistenti proprietari, un assistente tecnico, 2 cuochi e 3 operatori d'appoggio per l'infanzia e un aiuto cuoco. Nel settore tecnico abbiamo un funzionario tecnico, 3 collaboratori tecnici, 4 assistenti tecnici, 2 assistenti amministrativi, un operaio specializzato, 6 operai qualificati, un operaio, un funzionario contabile. Nel settore finanziario abbiamo un funzionario contabile, un collaboratore amministrativo, 3 assistenti contabili e 4 assistenti amministrativi, come vi dicevo, per un totale di 53. Gli obiettivi strategici operativi sono già stati illustrati ed approvati nello scorso consiglio e vengono confermati anche in questa seduta consigliare. Sono tuttavia stati integrati 2 obiettivi nel DUP 2026-2028, in coerenza con la modifica degli obiettivi del DUP 2025-2027, ovvero il proseguimento del contributo sport e cultura alle famiglie anche per l'anno scolastico 25-26 e il trasferimento di fondi all'Istituto Comprensivo della Valle di Ledro per attività didattiche extrascolastiche. Le entrate di bilancio. L'avanzo appiccato nel 2026 è di 1.921.555. Il fondo pluriennale vincolato è di 128.880 euro. Il titolo 1, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono di 3.902.800 euro. I trasferimenti correnti sono di 2.308.193,32. Le entrate extratributarie di 3.735.260, le entrate in conto capitale di 8.084.132,46. Non abbiamo accensione di prestiti e entrate da riduzione di attività finanziarie. Le anticipazioni da istituti di tesoreria sono previste per 2.236.307 e le entrate per conto terzi e partite di giro sono previste per 3.970.000. Le entrate tributarie, come dicevamo prima, l'IMIS per 2.007.000, la tassa smaltimento rifiuti e solidi urbani per 1.002.000, la tassa occupazione e spazi aree pubbliche non sono previste entrate, anche l'imposta sulla pubblicità e il rito delle pubbliche affissioni, il tributo comunale. E andiamo alle altre imposte e tasse proventi assimilati per circa 2.800 euro. I trasferimenti correnti da amministrazioni centrali vengono previste per 8.950, i trasferimenti correnti da amministrazioni locali per 2.299.243,32. I contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche sono di 6.912.115,46. Le entrate extratributarie da vendita di beni di 1.690.000 euro, le entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 798.260 e proventi derivanti dalla gestione di beni per 523.000. Le entrate extratributarie, quindi le entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo, repressione e regolarità degli illeciti sono di 81.000 euro. Le entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità illeciti di 30.000 euro. Gli interessi attivi sono 134.000 euro. Le entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi è di 25.000 euro. L'indennizzo di assicurazione è previsto per 15.000 euro. I rimborsi in entrata di 108.000 euro e altre entrate per 331.000 euro. Le entrate da alienazioni di beni e materiali sono previste per 886.550 euro e la cessione di terreni e di beni materiali non prodotti per 185.467. Questo è un focus sulle fonti di finanziamento invece per quanto riguarda gli investimenti, sempre nella parte entrate. Abbiamo un avanzo vincolato di 1.758.000 euro, d'alienazione per mutui immobili 1.072.017 euro, proventi canoni aggiuntivi Bindelsar, Camincio, Garda per 2.506.046, i proventi dai canoni aggiuntivi del Bindelchiese per 143.500, proventi da concessione di ITS e sanzioni per violazione urbanistiche 100.000 euro, contributi della provincia su leggi di settore deleghe dai ministeri per 1.821.615, fondi del PNRR 40.000 euro, contributi altri enti del settore pubblico, comunità, comuni 18.686, ex fondo investimenti minori 127.000, fondo del budget 1.710.000, per un totale di 9.842.132,46. Le spese di bilancio sono le spese correnti, come vedete una previsione di 10.121.745, le spese in conto capitale 9.842.132,46, rimborsi di prestiti 116.243, la chiusura anticipazioni da istituto del tesoriere 2.236.307, spese per conto terzi e partite di giro per 3.970.000. Queste sono le spese divise per le varie missioni. E allora, i servizi istituzionali, generali e di gestione si prevede per 3.679.238. L'ordine pubblico e sicurezza 183.100, l'istruzione e diritto allo studio per 884.533, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 453.259, politiche giovanili, sport e tempo libero 189.255, turismo 178.000 euro. Assetto del territorio edilizia abitativa 2.000 euro, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 2.654.415, trasporti e diritto alla mobilità 874.371, soccorso civile 42.000 euro, diritti sociali, politiche sociali e famiglia 686.600, sviluppo economico e competitività 420 euro, agricoltura e politiche agroalimentari e pesca 23.000 euro, energia e diversificazione delle fonti energetiche 55.250, fondi accantonamenti per 216.000 euro, per un totale di 10.121.715. La spesa che impatta maggiormente sul bilancio è la spesa per servizi istituzionali generali di gestione, ovvero la spesa destinata al funzionamento amministrativo ed organizzativo della struttura burocratica, spese per gli organi istituzionali, per il personale, per gli acquisti beni e servizi, per il funzionamento degli uffici, manutenzione dei beni immobili e mobili riferiti agli edifici a supporto degli uffici, ex municipi e altri edifici non ricompresi nelle rispettive missioni di appartenenza e servizi informatici. Segue la spesa per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, ovvero la spesa destinata alla difesa, manutenzione, valorizzazione e sviluppo dell'ambiente e alla fornitura dei rispettivi servizi alla comunità, servizio idrico e gestione rifiuti. Seguono la spesa per trasporti e viabilità, in cui rientrano le spese riferite al cantiere comunale, manutenzione ordinaria sulla viabilità e illuminazione pubblica, la spesa per l'istruzione, scuole dell'infanzia, istituto comprensivo e la spesa per le politiche sociali, in cui rientra anche la spesa per l'asilo nido. Seguono poi altre spese correnti, attività culturali, turismo, polizia locale, energia, ovvero le centraline idroelettriche, commercio ed agricoltura. Queste invece sono le spese di investimento divise per missioni. I servizi istituzionali generali di gestione 1.671.083, ordine pubblico e sicurezza 5.000 euro, istruzione e diritto allo studio 190.000 euro, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 45.000 euro, politiche giovanili, sport e tempo libero 520.000 euro, turismo 717.880,86, assetto del territorio edilizia abitativa 155.000 euro, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.912.000 euro, trasporti e diritto alla mobilità 2.569.068, soccorso civile 1.300.000, diritti sociali e politiche sociali e famiglia 192.000 euro, energie diversificabili e fonti energetiche 565.000 euro, per un totale di 9.842.132,46. Gli investimenti previsti nel corso del triennio 2026-2028, in particolare nell'esercizio finanziario 2026, riguardano in particolar modo viabilità, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente, servizi istituzionali generali di gestione, soccorso civile, turismo, energia, in particolare sulle centraline idroelettriche, sport e tempo libero. Il bilancio 2026-2028 è stato redatto in conformità ai principi contabili, rispetto agli equilibri di competenza, rispetto agli equilibri di cassa, rispetto ai vincoli derivati dalla costituzione obbligatoria dei fondi previsti per legge, rispetto ai limiti previsti per l'applicazione dell'avanzo accantonato e vincolato al bilancio di previsione. Grazie.
Grazie, Assessore, per la presentazione. Passo ora la parola al Sindaco. Prego.
Bene, allora un mese fa ci siamo trovati a discutere delle l'aggiornamento al DUB, questa sera l'aggiornamento al DUB lo trasformiamo in numeri e ringrazio l'assessore Tognati e tutti gli uffici competenti per aver redatto il nuovo bilancio di previsione per i prossimi anni. E io mi soffermerai un attimino ad analizzare un po' questi dati. E il mio pallino è sempre stato, nel corso della mia attività politica amministrativa della Val di Ledro, di tenere sempre sott'occhio l'andamento appunto demografico, come diceva prima l'assessore. E i nati sono in linea di massima, in tendenza comunque costante, il numero si aggira sempre intorno ai 40, quest'anno abbiamo 36 nuove nascite, dati presi all'inizio di dicembre, mentre l'anno scorso 41 nati e due bambini poi si sono trasferiti nel comune di Ledro nel corso dell'anno, quindi 41 contro 36, abbiamo una leggera flessione e quello che fa specie comunque è che per l'ennesimo anno, se non vado, cioè vado a memoria, ma se non mi sbaglio è dal 2010 che abbiamo questa tendenza, che ovviamente è una tendenza nazionale, non è solo della Val di Ledro, però abbiamo una tendenza di saldo naturale negativo. Anche quest'anno chiuderemo con un saldo negativo intorno almeno 20, meno 24. Perché i decessi registrati sono anche quest'anno risultati il numero di 60. Cosa dire? L'anno 2026 per noi sarà un anno molto importante, perché dovremo fare dei passi in avanti su delle progettazioni che, a mio modo di vedere, sono importanti proprio per la ricaduta che possono avere sulla società ledrense. Uno, parlo del Museo delle Storie Ledrensi, noi facciamo pensiamo che nel corso del 2026 di riuscire a concludere l'iter burocratico, non so se avete visto, si sta attuando lo spostamento della stazione dei Vigili del Fuoco di Bezzecca nel nuovo magazzino, e ora siamo in stretto collegamento con il Museo Storico per trovare il finanziamento adatto per la ristrutturazione e adibire il municipio di Bezzecca a museo. E nel 2026 andremo all'acquisto del nuovo terreno dove sorgerà la caserma la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Tiarno. E quindi lì ci sarà un proseguimento su questa tematica molto importante, perché il corpo di Vigili del Fuoco di Tiano di Sopra e anche il corpo di Vigili del Fuoco di Tiano di Sotto hanno forte necessità di avere un locale adatto alle proprie richieste e alle proprie esigenze. Dovremo fare la famosa convenzione con l'entrata la nuova entrata nella zona industriale di Tiano di Sotto. C'era stato promesso che alla fine dei mesi di ottobre-novembre firmevamo la convenzione, dovremmo essere prossimi alla firma, speriamo bene, però un senso di critica anche alla lungaggine dovuta, secondo me, a problemi burocratici interni alla provincia, della quale speriamo di risolvere ad inizio anno. Altra cosa molto importante, sempre in collegamento con i dati demografici che ho appena elencato, è quello della nuova ristrutturazione che verrà fatta nel periodo estivo, molto probabilmente nel mese di agosto, dell'ampliamento appunto dell'asilo nido, che verrà portato a 60 posti, e è un segnale anche questo, perché secondo noi, secondo il modo di pensare comune, l'ampliare i servizi a servizio appunto della famiglia o delle famiglie è un traino importante, perché attraverso queste offerte di servizi si pensa che insomma le famiglie possono aumentare anche numericamente. e ci sarà un adeguamento della nuova scuola di Molina di Ledro attraverso degli interventi di miglioramento di alcune situazioni che si sono rivelate dopo l'inaugurazione. Si parla di una scala per far entrare i bambini dall'asilo senza dover fare il giro della strada sottostante e di mettere a punto una strategia, un qualcosa per ovviare al problema che si è riscontrato del troppo calore, soprattutto nei periodi primaverili o primi di autunno. Sarà l'anno, il 2026, del Pontile dell'Ampola, anche questo un progetto portato avanti dall'intero Consiglio Comunale, lo voglio sottolineare, e noi speriamo, insomma, che adesso tutte le pratiche sono a buon punto e quindi i lavori nel corso del 2026 dovrebbero iniziare e anche terminare. E sarà data una nuova sistemazione al soccorso alpino all'interno sempre del compendio della caserma di Pieve di Ledro, un intervento, questo qua è previsto con la spesa di 150.000 euro a bilancio, però vediamo insomma quando saranno confermati i progetti. Questo intervento qua è necessario appunto per i nuovi mezzi che sono stati introdotti nella caserma di Pieve di Ledro e quindi per creare spazi ulteriori, perché la commistione tra soccorso alpino e vigili del fuoco di Pieve è una commistione che comunque porta anche dei risultati concreti, soprattutto sulla velocità di intervento dei due corpi. Il nostro sogno è quello di presentare nel 2026 un progetto, chiamiamolo come vogliamo, un progetto di fattibilità per la nuova palestra di Molina di Ledro. Ovviamente anche questo qua è un sogno, perché lo chiamo sogno in questo momento, perché dalle prime interlocuzioni che si sono avute è un intervento molto importante, però sappiamo molto bene che la palestra ha bisogno comunque, cioè che la scuola di Molina ha bisogno, per essere completata e dare un servizio efficiente, anche di una degna palestra. Campo di Molina sarà rifatto, sarà e verrà smantellato la porzione di campo che è rimasta lì in sospeso in questi anni. Sarà l'anno 2026 del sistema di videosorveglianza. Abbiamo avuto rassicurazioni e non solo rassicurazioni. Ieri abbiamo approvato il bilancio di previsione in comunità ed è prevista la somma per posizionare i lettori targhe sui varchi, quindi è un impegno che il Presidente si era preso e mi è stato assicurato che nel 2026 i varchi saranno presenti in Val di Ledro, all'inizio o alla fine della galleria non me lo ricordo, e giù nella piana d'Ampola. Poi e anche il Comune farà la sua parte, e la sua parte è sottoscrivere una convenzione con un'azienda in-house per dare avvio alla progettazione dei sistemi di videosorveglianza anche in Val di Ledro. Vogliamo anche intervenire e posizionare dei sistemi di videosorveglianza nelle isole ecologiche che anche attualmente, anche in questi giorni, da qualche persona poco educata, consentitemi il termine, lascia l'isola ecologica in maniera indecorosa, e ci sono foto che lo stanno a dimostrare. Sarà l'anno il 2026, speriamo, anche qua ci sono interlocuzioni in giro, in questi giorni ci sono varie interlocuzioni per l'assegnazione della Malgatrat. La Malgatrat, sapete che ha avuto varie vicissitudini negli ultimi anni, adesso sembra che insomma l'interesse, attraverso comunque degli interventi che il Comune dovrà fare per renderla appetibile, e dovremo andare ad assegnare anche la Malgatrat, speriamo, perché è un posto che altrimenti, se non viene monticato, il pascolo va ad essere rovinato e viene infestato dagli alberi e dal bosco. Forte è stata l'interlocuzione che abbiamo avuto in questi mesi con l'APT. L'APT del Garda, attraverso varie riunioni, attraverso la forza di persuasione anche del Consiglio dei Sindaci, che quindi è stato un po' un gioco di squadra tra tutti quegli interlocutori che possono fare il bene per, non solo per la Val di Ledro, ma anche per il comprensorio o per la comunità Alto Garda, e si è arrivata a una conclusione che quest'anno il servizio di spiagge sicure sarà garantito e finanziato dall'APT del Garda, con un risparmio previsto per il Comune di Ledro di circa 76.000 euro. Questo è un passo importante anche per condividere con APT del Garda un processo, un cammino che può comunque cercare di risolvere delle dinamiche importanti, una fra le quali è anche la mobilità, dinamiche importanti che comunque derivano dalla grande massa di turisti che fortunatamente, io dico, fanno visita alla Val di Ledro e alla comunità intera. Sarà l'anno anche del 2026 cercheremo di porre le basi, a nostro avviso è venuto il momento e sarà il momento e sarà importante predisporre o individuare un'area dove costruire il comune unico. E io in questi pochi mesi che rappresentante massimo dell'amministrazione comunale ho notato e lo confermo che la separazione degli stabili all'interno di un'unica organizzazione porta dei disagi anche sulla produttività del lavoro quotidiano dei dipendenti, e secondo noi una progettazione indirizzata verso questa individuazione dell'area per costruire un comune unico, uno stabile unico, è importante ed sarà importante soprattutto anche per gli anni futuri. E è un impegno che ovviamente ci prendiamo di portarlo avanti. Non è una cosa facile da portare avanti, però cominciare a buttare lì sul tavolo questo tipo di problematica secondo noi è importante. Intanto mi fermo, non mi fermo qua, vorrei anche dare un po' di dati anche per quanto riguarda, visto che non è mai stato fatto negli anni scorsi, l'attività che riguarda i nostri boschi, le nostre foreste, la nostra agricoltura e le nostre malghe. E anche per sfatare alcuni miti che si sentono in giro per la valle, perché anche degli operatori del settore, mi riferisco ai lotti di legname. I lotti di legname non è che vengono, cioè non vengono tagliati in base alle condizioni di mercato del legname, ma vengono tagliati in base a un piano economico. Come ben saprete, quasi tutti saprete, i nostri boschi vengono gestiti attraverso dei piani economici che hanno durata decennale. Un altro anno, nel 2026, scadranno i piani economici di piano di sopra e piano di sotto, che verranno rifinanziati per essere riaggiornati. E per quanto riguarda i piani economici attuali, noi abbiamo una ripresa calcolata intorno ai 7.500 metri cubi, che non corrisponde solo ai tronchi, corrisponde la ripresa totale calcolato tronchi, legna e tutto quello che riguarda il legname. Quest'anno sono stati martellati, così a titolo di conoscenza da parte di tutti i consiglieri, sono stati martellati 19 lotti e sono stati firmati, quindi portati avanti, 21 progetti taglio. Sono state martellati quindi 6.000 metri cubi e questa mancanza di 1.000 metri cubi, mi segnalano i nostri custodi, anzi che voglio ringraziare per la costanza con la quale mi tengono aggiornato su queste argomentazioni, quindi voglio ringraziare ovviamente i custodi Silvia, Serena, Filippo e Flavio, che in questi mesi qua abbiamo imparato a conoscerci e anche a darci una linea di pensiero comune, in modo tale da introdurre anche delle novità. Parlavo l'altra volta in Consiglio Comunale, parlavo della possibilità di provare a livello sperimentale di rimpiantagione del legname tagliato. Lo faremo, probabilmente lo faremo un primo esperimento un altro anno, anche se ci sono varie opinioni sul fatto di fare di portare avanti questa proposta. Le difficoltà che si trovano nella lavorazione del legname sono molteplici. Uno ovviamente è la stagione turistica. La stagione turistica non ci permette di lavorare tutti i mesi che si potrebbero lavorare, perché ovviamente le strade, anche le strade di montagna, non possono essere chiuse per il grande transito di persone nei mesi soprattutto estivi. Ci sono anche problemi rispetto al rispetto della fauna. Qui mi dicono che in pratica molti mesi in alcune zone, soprattutto in Concei e Tremalzo, per la nidificazione del gallo cedrone e del gallo forcello, il taglio non può essere consentito nei mesi da aprile alla metà di agosto. Poi ovviamente ci sono i problemi contingenti, che sono quelli dovuti alle calamità naturali. Non più tardi del 2018 avevamo avuto appunto l'evento Vaia, che ha portato alla chiusura dei lotti di legname verde, e la chiusura è stata sbloccata per ultimo nei comuni di Tiano di Sopra e Tiano di Sotto nel mese di agosto, quindi a 7 anni di distanza. Quello ha rallentato ovviamente molto il ritiro e l'assegnazione di questi tronchi. L'andamento economico ovviamente in questo periodo, data la forte richiesta di legname, l'andamento economico, cioè il valore del nostro legname, si è molto alzato negli ultimi mesi, e abbiamo comunque siamo contenti del fatto che fino ad ora il legname è stato il nostro legname, cioè il legname di proprietà del Comune di Ledro, che viene posto a gara, è stato tutto ritirato dalle aziende locali. È comunque un dato positivo anche questo, perché non sempre è stato così. E comunque andamento economico, il valore del legname legnatico molto elevato e dovuto alla forte richiesta. E per quanto due parole da ultimo per quanto riguarda la legna. La legna e il volume di legna che la Val di Ledro concede in uso ai censiti annualmente è di circa 12.000 metri, 12.000 quintali, suddiviso fra sorti, parti e legname legna dato agli anziani, assegnata agli anziani. Adesso, cosa dire delle problematiche, perché ci sono delle problematiche che vengono avanti e che ci colpiranno soprattutto in futuro. Cosa dire per quanto riguarda la legna? La legna sarà sempre di meno, anche per la grande quantità estratta annualmente. Bisognerà accontentarsi di legna non solo, anche resinosa, non solo legna a foglie, e purtroppo anche i nostri censiti dovranno accontentarsi di legna in posti sempre più scomodi. Questo qua è per fare un quadro generale, perché tante volte diamo per scontato tutto e senza informarci tante volte di come funziona la gestione del bosco, la gestione dell'agricoltura. Cosa dire a livello numerico? A livello numerico i lotti hanno portato in dote al comune circa 575.000 euro, e gli incassi delle sorti, perdei e legni degli anziani sono di 40.000 euro. Le lavorazioni effettuate sulla legna e sui lotti di legname sono state quantificate in 115.000 euro. con un saldo, per così dire, positivo della gestione del legname di 500.000 euro nelle casse del comune. La gestione invece delle malghe ci ha portato un incasso di 50.000 euro, che è ricompreso fra la gestione delle malghe, i pascoli, i fondi rustici e alcuni affitti di piazzale. Bene, ecco, mi faceva piacere fare questo intervento per quanto riguarda principalmente la materia che seguo in maniera principale, anche per dare comunque anche per dare merito a chi in questa materia lavora quotidianamente e tutti i giorni. Grazie.
Grazie Sindaco. Prende la parola l'assessore Sartori, prego.
Grazie Presidente, sì, mi sia concesso di fare un piccolo intervento. Ringrazio l'assessore Tognati per la precisa e puntuale relazione e il Sindaco per l'intervento fatto, che è entrato in merito anche su alcuni interventi in conto capitale. E per quanto riguarda il mio assessorato volevo fare una serie di considerazioni in quanto il DUP è uno strumento importantissimo per il bilancio, ma è uno strumento in continua evoluzione, quindi questo riguarda il bilancio di previsione, ma rispetto a un mesetto fa per quanto riguarda gli interventi in conto capitale non sono stati inseriti queste grandi opere in più, in quanto è solo col rendiconto che si liberano spazi finanziari importanti per poter inserire nuove opere, oppure quando si ottengono dei finanziamenti dedicati che ci permettono di fare questi interventi. Dei dati che sono stati analizzati, che sono stati espressi dall'assessore, si evince che più o meno nel triennio i trasferimenti da parte della provincia sono circa 4 milioni, perché avete visto nel 2026 un importo importante, però nel 2027 era inferiore, nel 2028 era inferiore. Diviso nei tre anni porta circa a un trasferimento di circa 4 milioni di euro. Quindi l'importanza dell'intervento dell'amministrazione comunale per ottenere quei finanziamenti dedicati a certi interventi ci permettono di fare quelle opere che altrimenti non potremo realizzare. Se voi analizzate il quadro della disponibilità finanziaria, che è a pagina 247 del DUP, potete vedere che nel triennio la disponibilità finanziaria per gli investimenti sono circa 6 milioni di euro, di questi oltre 3 milioni sono i contributi della PAT su leggi di settore deleghe. E questo fa capire l'importanza dell'intervento dell'amministrazione sulla giunta provinciale per ottenere questi finanziamenti. A questo poi si aggiunge altri finanziamenti che non compaiono nel nostro bilancio comunale, in quanto, come più volte detto in questo consiglio comunale, cerchiamo come amministrazione di far fare interventi anche ad altri enti, in quanto il nostro settore dei lavori pubblici, che ringrazio per l'attività costante che fa per gli interventi in conto capitale, può arrivare fino a un certo limite. A queste cifre possiamo aggiungere il milione di euro che il SOVA, il Servizio Valorizzazione Ambiente della Provincia, farà pur, quindi abbiamo un milione che non compare sul bilancio comunale ma su quello della provincia. Si aggiungono gli oltre 3 milioni della pista ciclopedonale che da Mezzolago va a Pieve, si aggiungono i 3 milioni dell'ingresso della zona industriale di Tierno di Sotto e altri interventi che ci permettono di dare al nostro comune quelle risposte a servizi che ci vengono chiesti dai cittadini. Colgo l'occasione, magari anticipo i vostri interventi, per fare una carrellata, per darvi anche un'indicazione del programma delle opere pubbliche, per capire come siamo messi, insomma, perché questa è anche l'occasione per i consiglieri comunali, ma anche per il pubblico che ci ascolta, per capire come il programma che seguirà nei prossimi anni su alcuni interventi inseriti a bilancio. E lo potete vincere dall'allegato del DUP sul programma delle opere pubbliche, perché se leggete, se analizzate le tabelle all'interno del documento unico di programmazione, in realtà non troverete alcune opere che sono partite nel 2025, quindi Besta, Lungolago di Molina, non l'ho trovata all'interno del quadro del DUP, ma l'ho trovata nell'allegato. Quindi vi consiglio di seguire questo allegato per avere una situazione un po' più chiara, insomma. Partendo dai primi interventi, faccio una carrellata veloce, dopo chiederete puntualmente se volete delle delucidazioni specifiche. Abbiamo la demolizione della canonica di Locca, che in questo momento siamo fermi perché stiamo attendendo da parte della Tele come lo spostamento della linea della pubblica. Abbiamo 110.000 euro per il parapetto della spiaggia di Pur, 750.000 euro per la ristrutturazione dell'ex edificio ex casel di Via Cesa, per il quale siamo in progettazione, servirà probabilmente la deroga urbanistica, stanno valutando gli uffici, e abbiamo 110.000 euro sulle opere elettriche di illuminazione e di completamento del Lungolago di Molina. Questo è per dare una risposta alla fascia Lago di Molina, prospiciente le attività economiche subito dopo il museo delle Palafitte, che ha una difficoltà sull'illuminazione pubblica segnalata più volte dal patrimonio, e per dare una valorizzazione del verde per la riqualificazione della fascia lago. I 190.000 euro del pontile dell'Ampola che diceva il sindaco, i 673.000 euro del potenziamento della rete di acquedotto antincendio di Tiano di Sotto e di Tiano di Sopra. E a gennaio pensiamo di avere l'esecutivo. In questo momento stiamo procedendo con la procedura espropriativa, stiamo parlando dell'acquedotto di Carner, stiamo attendendo dalla provincia la stima, il valore di stima degli espropri. L'intervento successivo è la rotatoria di Tiano di Sopra, per la quale purtroppo la lungaggine burocratica è infinita, e qua me ne scuso con tutti gli edrensi, perché è un intervento datato quasi 18 anni, secondo me, per il quale purtroppo l'evoluzione ha previsto una lungaggine abbastanza importante. Come diceva il sindaco, abbiamo la videosorveglianza, la realizzazione della pista ciclopedonale a Pieve di Ledro, che compare nel bilancio comunale ormai da diversi anni, ma l'avevamo tenuta sospeso in quanto interessa il capitolo che dicevo prima dell'acquedotto di Pieve. Quindi, una volta fatto l'intervento della sistemazione dell'acquedotto di Pieve, andremo a realizzare la pista ciclopedonale, quella a fianco della famiglia cooperativa di Pieve. La sistemazione della passeggiata del tratto Pre-Via Cesa, per la quale stanno predisponendo la valutazione dal punto di vista idrogeologico, la sistemazione di alcuni punti del comune di Ledro, la sistemazione e allargamento di Via Tovi, per il quale a gennaio il progettista ci presenterà il progetto esecutivo, la realizzazione della nuova caserma di Tiano, come anticipato dal sindaco, la realizzazione dell'autorimessa del soccorso alpino a Pieve, la manutenzione straordinaria dell'asilo nido, che è in fase di progettazione, che porterà l'asilo nido ad avere i 60 posti massimi e autorizzati per un asilo, perché l'asilo può avere al massimo 60 posti e questo intervento prevede di arrivare alla copertura totale di questi posti, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 150.000 euro. Un altro capitolo riguarda la ristrutturazione della centralina idroelettrica di Vedravi, è previsto 500.000 di euro circa per sostituire gli impianti, la turbina, l'impianto elettrico della centralina. Dobbiamo dare l'incarico di progettazione. Per quanto riguarda Besta, è l'intervento che è partito del parcheggio, il lavoro prevede un intervento di circa sei mesi che dovrebbe terminare verso aprile, e per il quale nei 726.000 euro sono previsti circa 50.000 euro di sistemazione a verde. Altro intervento è la riqualificazione del percorso ciclopedonale del Lungolago di Molina per 650.000 euro, anche lì è iniziato circa un mesetto e mezzo fa l'intervento, sono circa 6 mesi di lavoro che dovrebbe completarsi entro Pasqua, e per il quale, come anticipato prima, ci sono altri, ai quali si deve aggiungere, come anticipato prima, 110.000 euro per l'illuminazione pubblica e per la sistemazione del verde. Ci sono 594.000 euro per l'acquedotto di Mezzolago di Pieve, che la gara uscirà circa a inizio gennaio. Dopo sapete anche voi che per via di alcuni interventi sono state date delle indicazioni, perché non possiamo fare interventi in un determinato periodo dell'anno, quindi dobbiamo capire se partire in alcune zone prima dell'estate o partire direttamente in autunno. Prima il sindaco faceva l'esempio, per farvi capire anche la complessità degli interventi, del Gallo Cedrone, per il quale non si possono fare tagli durante il periodo, se non sbaglio, dell'amore, e la riqualificazione dell'opera di presa della Maiga di Molina di Tremalzo è durata circa 2 anni, perché i lavori dovevano essere sospesi in questo determinato periodo. L'inverno non si possono fare, in certi periodi dell'anno c'è il problema del Gallo Cedrone, quindi anche questa è una difficoltà nell'eseguire determinate opere. Un'altra opera importante è la sistemazione dei cimiteri degli abitati di Pre, Pieve, Lenzumo, Tiano di Sotto e Tiano di Sopra. Prevediamo con questo intervento di dare una risposta definitiva ai cimiteri. In questi anni abbiamo fatto moltissimi interventi sui cimiteri di Lenzumo, di Locca, di Mezzolago, di Tiano di Sopra, di Molina. Con questo intervento crediamo di completare le richieste dei cimiteri. Partirà fra qualche mese l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, il terzo e ultimo lotto. È stata fatta la gara, gli uffici stanno verificando le caratteristiche dell'impresa. E abbiamo 1.700.000 circa della ciclo pedonale del lungo lago tra Mezzolago e Molina, che questo è un intervento a carico del comune, mentre quello da Mezzolago a Pieve è quello che anticipavo prima, che sarà a carico della provincia. Stimiamo che entro l'anno partirà la gara, in quanto a una gara che dovremo affidare all'APAC, e l'APAC a gennaio chiede ai comuni le esigenze. Pensiamo di poterla fare nei primi 6 mesi dell'anno, e successivamente a questa partiranno i lavori. Parallelamente alla sistemazione del parcheggio di Besta, c'è il capitolo della pavimentazione del circolo canoa di Ledro, per il quale insiste anche l'assessore allo sport, che è già stato dato l'incarico alla ditta, che interverrà nel momento in cui riterremo opportuno, anche a seguito dei lavori di Besta. Nell'area di inseribilità ci sono parecchi interventi. Posso dire che come amministrazione stiamo lavorando per cercare di dare risposta dove è possibile. Sentiti gli uffici provinciali, a gennaio e febbraio speriamo di avere un finanziamento importante su un'opera importante, quindi speriamo che nella prossima variazione di bilancio di poterla inserire. Come lavori pubblici, personalmente devo ringraziare sicuramente gli uffici che sono proposti ad intervenire, e anche a capire le modifiche che come amministrazione comunale chiediamo, in quanto molte volte li facciamo saltare, passatemi il termine, da un intervento all'altro in base alle priorità, alle esigenze, non ultima a seguito anche del finanziamento da parte della provincia dell'asilo nido, cercare di dare una risposta ai nostri cittadini e modificare il programma degli interventi che andremo a fare. Questo è quanto, ringrazio il consigliere.
Grazie assessore. Nel mentre è entrato a far parte del consiglio anche il consigliere Cristina Francesco, buonasera, e ripasso un attimo la parola al sindaco.
Sì, no, quando ho elencato i nomi dei custodi prima sono sbagliato, ovviamente non abbiamo nessun Filippo in organico, abbiamo Lorenzo che mi scuserà se ci sta seguendo. Grazie.
Grazie Sindaco. Prende ora la parola l'assessore Fabio Rosa. Prego.
Grazie Presidente. Allora, anche da parte mia un breve riassunto per quello che riguarda il mio assessorato, la parte diciamo del patrimonio. E ho fatto un attimo di riassunto cercando di sintetizzare un po' le voci che vanno a comporre un po' quelle che sono sia le spese correnti che le spese di investimento nei punti diciamo di maggior importanza. Allora, qui abbiamo una voce per l'acquisto combustibili, patrimonio e custodi forestali per un totale di 127.000 euro, un acquisto di combustibili vari per i plessi scolastici, biblioteca, attività culturali, sport, asilo nido e tutto l'insieme per 203.400 euro, il beni di consumo del patrimonio per 23.000 euro, beni di consumo per quello che riguarda viabilità e circolazione stradale per 40.000 euro, beni di consumo per servizio idrico e fognature che sono di 34.000 euro. Poi c'è la parte che riguarda l'ecologia e ambiente, che praticamente suddivide in l'acquisto di materiali di consumo, la flora, la manutenzione ordinaria dei terreni e altre spese insomma che riguardano tutto il comparto per 266.000 euro. Abbiamo poi l'utenze di energia elettrica sempre per il patrimonio, le strutture, e compreso i canoni e altri servizi sempre del patrimonio per 113.000 euro, la manutenzione ordinaria degli immobili per 30.500 euro per quello che riguarda la parte della centralina e per quello che riguarda la manutenzione ordinaria dei beni immobili del patrimonio per 33.000 euro. Acquisti di servizio di pulizia, l'URPE, i servizi generali per 33.000 euro. Poi abbiamo delle voci importanti per quelle che sono le utenze di energia elettrica, anche qui riguardo tutte le parti delle scuole e anche riguardo la parte dello sport per 135.161 euro. Abbiamo poi la manutenzione ordinaria, pure pulizia delle varie, dei vari plessi scolastici, spazi di attività culturali e servizi sociali per 166.500 euro. L'acquisto di servizi che sono ancora classificati come intervento 19, attività culturali per 55.000 euro. L'acquisto sempre per i servizi di intervento 19, ecologia e ambiente per 275.000 euro. La parte per l'acquisto di servizi per la pulizia, il comparto diciamo turismo, è per 61.000 euro. Per quanto riguarda invece la viabilità e la circolazione stradale, che compongono praticamente composta dalle varie voci, la manutenzione ordinaria dei mezzi, la manutenzione ordinaria dei beni immobili e tutti gli altri servizi diversi per circa 350.000 euro. E la parte corrente si conclude con diciamo la parte di utenza, energia elettrica, illuminazione pubblica, servizio idrico integrato dell'acquedotto per 135.000 euro. Queste ovviamente sono le voci principali, perché come bilancio di, ma ci sono un sacco di voci ovviamente minori, ma che compongono poi tutto l'insieme. Invece per quello che riguarda le spese di investimento della parte straordinaria, allora acquisto mobili arredi per 60.000 euro, di acquisto di attrezzature e macchinari relative manutenzioni per 20.000 euro, una manutenzione degli immobili destinati alle attività commerciali per 40.000 euro, manutenzione straordinaria dei beni immobili per 120.000 euro, sistemazione strade di montagna per 150.000 euro, gli incarichi professionali esterni, spese per progettazione, incarichi e gestione per 30.000 euro, l'acquisto di materiali per lavori in economia per quello che riguarda sempre il comparto del patrimonio 20.000 euro, anche qui sistemazione strade di montagna e beni di uso civico per 60.000 euro, la manutenzione straordinaria di edifici di istruzione pubblica, biblioteca, cinema e teatro per un complessivo di 200.000 euro, sistemazione impianti sportivi per 100.000 euro, i lavori per la realizzazione del boulder per 60.000 euro, l'acquisto attrezzature per cantiere comunale, mezzi di trasporto stradale e altro per 50.000 euro, manutenzione straordinaria della viabilità, materiali e mezzi ovviamente questa è composta da materiali per la viabilità, appunto mezzi, manutenzione, tutto l'insieme per 195.000 euro. Sistemazione aria e parcheggi lungo lago 100.000 euro. L'acquisto di nuovi parcometri per 36.000 euro. Le attrezzature, la parte riguarda la videosorveglianza per viabilità e parcheggi, 80.000 euro. Manutenzione straordinaria dei parcometri già esistenti per 50.000 euro. Manutenzione straordinaria all'illuminazione pubblica per 100.000 euro. Manutenzione straordinaria acquedotti, anche qui 80.000 euro. Stessa cosa per quanto riguarda la manutenzione straordinaria della fognatura, sempre 80.000 euro. La fornitura e montaggio dei potabilizzatori per 20.000 euro. Manutenzione straordinaria fontane pubbliche per 30.000 euro. Acquisto di attrezzature per parchi e red urbano di 40.000 euro. Manutenzione e sistemazione parchi e giardini per 140.000 euro. Poi abbiamo le voci per la manutenzione straordinaria, asilo nido ed ampliamento per 150.000 euro, manutenzione straordinaria su beni terzi per 5.000 euro e manutenzione diverse per quanto riguarda i cimiteri per 30.000 euro. Anche qui chiaramente sono andato a riassumere quelle che sono le voci principali di spesa. Anche da parte mia un ringraziamento a ovviamente tutti gli uffici e anche agli operai del cantiere comunale e anche a chi mi ha preceduto con gli interventi. Grazie.
Grazie Assessore. Prende ora la parola l'Assessore Alessia Pellegrini. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e ringrazio anche io appunto l'introduzione dell'Assessore Maria Teresa del Sindaco. E io volevo fare un piccolo appunto su alcune delle attività che sono state portate avanti in questi miei primi mesi di incarico e che vorremmo portare avanti anche nel 2026 e negli anni a seguire. E rispetto alla tematica della biblioteca, nel mese di novembre si è svolto il primo consiglio di biblioteca, durante il quale sono sorti diversi progetti, diverse idee per quello che sarà il 2026, e sia con tutta la comunità di Ledro, ma in particolare appunto anche con le scuole e con gli asili del territorio. In merito invece alla tematica dell'istruzione, e a gennaio ci sarà il primo incontro del tavolo dell'istruzione, durante il quale si parlerà appunto di idee e progetti che si vogliono portare avanti e di eventuali appunto problematiche che ci sono ad oggi. E è stato fatto anche l'incontro in merito al protocollo a scuola e associazioni sportive, durante il quale le associazioni sportive hanno portato avanti il loro desiderio di collaborare con la scuola, quindi appunto sono state già proposte alcune date per le varie escursioni sul territorio o comunque i vari incontri che ci sono tra associazioni sportive e la scuola. E a livello appunto culturale sono già in programma alcune attività, altre appunto sono ancora in fase di programma. Una, per esempio, è stato già programmato le due date che ci saranno appunto su gennaio e marzo per il Teatro dei Ragazzi, e durante le quali avremo il piacere di avere sul territorio due compagnie teatrali conosciute a livello nazionale che permetteranno ai nostri ragazzi ma anche ai ragazzi dei paesi appunto vicini, delle località vicine, di assaporare un attimino quello che è il teatro e quindi appunto partecipare a questi incontri. E si vuole portare avanti e stiamo portando avanti anche la collaborazione con tutte le associazioni culturali presenti sul territorio e nell'ottica appunto di una collaborazione maggiore e efficace appunto sia per a livello di supporto finanziario ma anche collaborativo. E ringrazio anche tutti gli uffici e grazie.
Grazie Assessore. Passo ora la parola al Vice Sindaco. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto il turismo ovviamente è una componente importante dal lato economico per la nostra valle, per lo sviluppo della nostra valle. Parlare di numeri, non parlo di numeri questa sera perché i numeri sono già all'interno e di questo ringrazio l'assessore Roberto Sartori e anche Fabio Rosa, perché con i quali si collabora costantemente, perché poi alla fine gli interventi vengono fatti tramite i loro assessorati. Ovviamente il turismo a Ledro è un fenomeno importante, è in crescita, non esagerata, però è in continua crescita, e i dati dimostrano che a Ledro i turisti si fermano di più rispetto ad altre zone. È una valle che, grazie al clima e grazie al fatto che ha un ambiente ancora ben curato, riesce ad essere attrattivo, è scelta come posto di villeggiatura. E io devo ringraziare tutti gli operatori, perché nel bando qualità indetto dalla provincia Ledro è uno dei paesi, se non il paese che ha fatto maggiori richieste. Questo vuol dire che gli stessi operatori ci credono e investono a livello qualitativo. E questo è importante, perché insomma, se non ci fosse l'investimento dietro di chi ci crede, diciamo, nell'evoluzione positiva, nel miglioramento del proprio servizio, non avremo questa crescita. Però dietro a questo importante lavoro che fanno loro c'è anche il lavoro fatto dei tanti volontari, e qui mi riferisco in primis alle Proloco. Mi riferisco anche all'Associazione Valorizzazione Ledro, che sembra riprendere fiato, e a tutte le associazioni anche culturali che comunque tramite i loro eventi creano quella che è l'accoglienza del turista, oltre che creare gli eventi si fa anche per il residente, ma tante volte si fa anche per creare occasioni anche per i turisti. Quindi è importante il nostro sostegno alle associazioni. Io mi riferisco soprattutto alle associazioni delle Proloco, sia in termini di contributi ordinari sia in termini di contributi straordinari nel momento in cui lo richiedono. L'attenzione da parte nostra è alta. Noi sappiamo il lavoro che fanno, sappiamo la passione che ci mettono, e quindi noi siamo vicini a tutte le associazioni che si danno da fare per creare questi importanti eventi a Ledro. Eventi che non sono fatti solo e più nei periodi solo estivi, ma anche nei periodi della primavera e dell'autunno. E questo qui veramente è un dato di fatto, e quindi l'impegno loro non è più un impegno su pochi mesi, ma su gran parte dell'anno. Li ringrazio anche perché hanno una forte componente di collaborazione fra di loro, si aiutano nei vari eventi laddove è necessario, e questo veramente ci onora del lavoro che fanno, e quindi meritano tutto il nostro sostegno. Poi riguardo al turismo, ovviamente, come diceva prima il sindaco, è stato un po' un gioco di squadra da parte dei sindaci. Al tavolo, diciamo, del turismo è venuta la richiesta di far sì che una parte delle entrate della tassa di soggiorno ricadesse direttamente anche su alcuni servizi di interesse turistico. Fra questi sono stati individuati due, che riguarda noi il servizio spiagge sicure, e l'altro era il servizio di mobilità bus and go. E quindi direttamente dal servizio turismo arriveranno queste risorse, anziché arrivare ad APT, no, che sono generate dalla tassa di soggiorno, arriveranno direttamente alla comunità per la copertura di questi servizi, non in toto, ma veramente in grandissima parte, praticamente, soprattutto per quello che riguarda il progetto Spiagge Sicure. E quindi è un gioco di squadra, è un buon rapporto che c'è fra le amministrazioni e la PT. Dopodiché da parte nostra c'è il sostegno anche dell'Associazione Mondo Ponale. Sapete che questa associazione si occupa della gestione del sentiero della Ponale, e da parte nostra, come anche del comune di Riva, c'è il sostegno all'associazione per la gestione del sentiero Mondo Ponale. Importante anche il rapporto che c'è con ATA, con ATA abbiamo un rapporto diretto, quindi anche tramite Trentino Marketing, per il progetto della mobilità, che è un tema veramente che noi l'abbiamo iniziato ancora che più di un anno fa, sta venendo a galla, che è di interesse di tutto il Trentino. Noi siamo partiti con un'idea di un progetto pilota e tutti però stanno adesso portando avanti questi tipi di progetti, perché capiscono che una delle problematicità che crea il turismo spesso è legato ai parcheggi, alla mobilità, soprattutto in alcune zone, fra le quali anche la nostra in Val di Ledro. E su questo c'è diciamo un rapporto di collaborazione che è in atto fra noi e l'ATA, praticamente, che è l'Agenzia Territoriale d'Ambito. E, per quanto riguarda la gestione dei bagni, abbiamo incrementato già dall'anno scorso i mesi di utilizzo dei bagni, partendo sempre dalla Bassa Valle già nel periodo di marzo, fino ad arrivare nei primi giorni di novembre. Questo per far sì che ci sia questo servizio anche per i turisti che vengono a Ledro. Su questo aspetto e su questi aspetti, devo dire la verità, devo ringraziare, anche perché a volte bisogna cercare anche delle soluzioni a queste problematiche, devo ringraziare il segretario generale e in particolare la dottoressa Laura Brunelli, che è responsabile del servizio alla persona, e tutte le sue collaboratrici. Per quanto riguarda lo sport, anche qui un applauso alle associazioni sportive che noi seguiamo costantemente e sosteniamo, sia sotto l'aspetto dei contributi ordinari che straordinari. Quest'anno l'intervento più importante che abbiamo diciamo in progetto è quello della realizzazione del campo da calcio di Tiarno di Sopra, però la nostra attenzione va anche alle altre associazioni, quindi non solo alla Canoa, con la quale abbiamo già in itinere questa progettazione della pavimentazione, e anche con la Ciclable Drense, con la quale stiamo facendo degli interventi in Kinag per predisporre anche alla posa di un nuovo cannone di innevamento. Anche loro ci danno da fare per creare dei servizi, delle occasioni. Se pensiamo per esempio alla Ciclable Drense, in una località che è qui praticamente a pochi passi dai nostri paesi, come Kinae, e danno l'opportunità a tanti giovani di fare corsi e di imparare questo bellissimo sport che è lo sci da fondo, e danno l'occasione a residenti e anche a turisti che sono in valle di poter godere di quella realtà lì. Ovviamente oggi senza il cannone di innevamento è difficile pensare di riuscire a portare avanti questa pratica, e pertanto il nostro sostegno per loro c'è sempre stato e continuerà. L'attenzione poi sarà rivolta a Tremalzo nel momento in cui poi ci sarà il proseguo. Intanto stiamo attendendo ancora il parere da parte della comunità. Ecco, l'augurio che ci facciamo è quello veramente di poter far sì che si possa partire anche con questa località. Per noi è fondamentale per poter allungare sia le stagioni turistiche che poter far sì che ci sia anche un incremento proprio anche di attività sulla valle anche nel periodo invernale. La serata dello sport non l'abbiamo ancora realizzata quest'anno, perché c'erano parecchi eventi che si accavallavano, però l'impegno da parte nostra è di realizzarla qui nei primi mesi del prossimo anno, e non vorremmo dimenticarci, purtroppo anche questa quest'anno è slittata, però l'impegno c'è e la faremo anche questa nei primi mesi del prossimo anno, la serata dedicata a tutte le associazioni sportive e le associazioni di volontariato. Il contributo diciamo alle famiglie per le attività sportive è stato ridotto, perché giustamente è stato verificato che non è stato utilizzato da un paio d'anni per tutto l'importo che era stato messo a disposizione, pertanto si è ritenuto di condividerlo con la parte legata alla cultura e alla scuola. faceva accenno prima Alessia al protocollo sportivo, anche qui devo ringraziare il rapporto ottimo che c'è fra l'istituto comprensivo e il comune e il coinvolgimento delle associazioni sportive che danno la possibilità a questi ragazzi in orario curricolare di poter svolgere un'attività sportiva e quindi dare questa opportunità. Proprio niente, al momento non ho altro da aggiungere, per cui vi ringrazio intanto.
Grazie Assessore, passo ora la parola all'Assessore Maria Teresa Tognatti, prego.
Solo un breve accenno su quello che è il progetto, quelle che sono le prerogative del 2026 per quanto riguarda sociale. È imprescindibile quello che è la collaborazione con la comunità di valle e il frequentare tutti i tavoli che abbiamo messo in piedi, da quello di pianificazione territoriale al tavolo per la famiglia, a quello dei giovani, al tavolo sociale, a quello per la violenza di genere e al tavolo sulla pace. E in questi tavoli sono presenti tutti gli assessori degli altri comuni della comunità Alto Gardeledro, tutti gli enti predisposti a lavorare all'interno del sociale e in particolare nelle varie tematiche, e c'è un continuo confronto e ci rendiamo conto che alla fine veramente siamo un unico grande territorio che purtroppo ha le stesse problematicità, a cominciare dalla difficoltà di coinvolgere i giovani, soprattutto nella fascia 14-17, e adesso iniziamo a concentrarci un po' più anche grazie al nuovo piano che abbiamo fatto, al nuovo piano di pianificazione sociale, a concentrarsi un po' più su questa fascia e a cercare di trovare insieme nuovi modi per coinvolgere i ragazzi. E l'altra, come era già stato accennato in precedenza, l'altro grosso tema è quello della casa. Il Comune sta valutando se aderire o meno al fondo Rival, che è questo nuovo fondo della provincia dove si possono destinare degli immobili per una durata di circa 30 anni, che possono venire riqualificati e essere destinati alla prima casa. Noi purtroppo siamo entrati non nella prima fascia ma nella seconda per via della migrazione positiva, quindi non risultiamo fra i comuni che hanno più problematicità perché abbiamo un saldo migratorio positivo, ma comunque stiamo lavorando con la provincia e stiamo vedendo le possibilità per poterlo attivare. Per quanto riguarda questioni sulla sanità, adesso inizierà una collaborazione con la Croce Rossa per fare delle serate in cui passeranno degli esperti, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei DAE nei vari paesi, sia per invece faremo serate anche per capire, legata poi anche al mondo dello sport e a vivere in maniera sana, uno stile di vita sano, serate anche su una buona pratica dell'alimentazione. Per quanto riguarda la collaborazione con la PSP di Ledro, stiamo andando avanti, si sta valutando adesso di lavorare e fare un sistema di riscaldamento congiunto insieme alla scuola, e stiamo vedendo se riusciamo a recuperare i fondi in modo che riusciamo a trovare un sistema un po' più economico, un po' più salutare per riscaldare entrambe le strutture. E per ora mi fermo qui. Grazie.
Grazie Assessore. Apriamo quindi ora la discussione. Prende la parola il Consigliere De Guelmi, prego.
Grazie Presidente. No, la mia è una proposta, ma è prima di iniziare con la discussione, visto che al bilancio è richiesto anche un parere dei municipi, visto che in Val di Ledro ormai c'è rimasto un solo municipio, chiedevo se era il caso magari di leggere o spiegare il parere che è stato dato dal municipio di Concei, visto che è l'ultimo che c'è rimasto. Se non consideriamo neanche la loro voce, rischiamo che fra 5 anni ci troviamo veramente senza municipio e prosindaci.
Sì, prendere la parola l'assessore Tugnati, prego.
Allora, l'unico municipio, appunto, come si diceva, è il municipio di Concei, che ha dato un parere su alcuni aspetti positivo, alcuni aspetti negativo. In particolar modo negativo perché il comune di Concei, il prosindaco di Concei evidenzia che non riesce dal bilancio degli usi civici a capire quali sono le entrate rispetto all'uso civico dell'ex comune di Concei. A dire il vero, la norma non prevede che ci siano le entrate divise per ex comuni, ma per comuni catastali. Quindi comuni catastali in realtà sarebbero 13, e capite che fare un bilancio diviso per 13 per tutte le entrate degli usi civici di 13 comuni catastali inizia a diventare insomma abbastanza complesso. Inoltre non si tiene conto che non tutti i proventi del taglio dei boschi o degli affitti o quant'altro rientrano nell'uso civico, perché ce ne sono quelli che sono fuori dall'uso civico, e che comunque molte delle spese, anche fatte per le malghe e quant'altro, vengono coperte dall'intero bilancio del Comune di Ledro. In passato con i municipi scorsi si era raggiunto questo accordo di avere un bilancio unico e poi a puntuali richiesta si potevano dare puntuali spiegazioni, anche perché diventa veramente una cosa veramente complessa e non credo che prosindaci si possano sentire tra virgolette in debito, nel senso che il comune comunque e le risorse del comune coprono sicuramente buona più di quello che le entrate dell'uso civico dei vari ex comuni riescono a recuperare. Io su altro non ho a dire, se volete si legge per intero il parere, ditemi voi.
Bene, grazie assessore.
Vuoi leggere il parere? C'è?
Sì. Un secondo solo che allora cerchiamo il parere.
Lo leggo. Allora, oggetto riferimento, richiesta a parere comitati di gestione, è stato firmato il 3 dicembre 2025. In riferimento alla MEI del protocollo pari a oggetto, si rende di seguito parere richiesto prendendo a riferimento dapprima la sezione di bilancio riguardante il prospetto dei proventi di uso civico e la loro destinazione nel triennio 2026-2028, allegato D, e distintamente alcune porzioni immobiliari che interessano le proprietà soggette ad uso civico e o terreni costituenti il corpo immobiliare dei legati di Concei, Locca e Guiso Lenzumo. Riferendosi all'allegato D del bilancio di previsione 2026-2028, tra le entrate extratributarie è sparita per il triennio di riferimento la somma relativa al canone di concessione dei fabbricati, che nella previsione 2025 riportava la cifra di 10.000 euro, anche per gli anni 2026-2027. Sempre sul fronte delle entrate, alla voce taglio ordinario dei boschi, viene riportata la cifra di 550.000 euro, con un incremento di 50.000 euro rispetto al 2025. Di questa cifra complessiva non viene però distinto e specificato alla formazione della cifra complessiva il contributo delle diverse proprietà soggette ad uso civico dei vari municipi. Si reputa invece fondamentale che in un prospetto di proventi della gestione separata di uso civico venga indicata la stima delle quantità in volume e valore attribuibili ai vari municipi. Tale osservazione vale quindi anche come richiesta pro futuro. Analogamente, sul fronte della spesa si ritiene indispensabile, per una maggiore trasparenza contabile, indicare per quanto ogni municipio partecipa alla formazione della voce risorse da destinare a servizi pubblici comunali, da applicare in interventi comunali ex articolo 10 della legge provinciale 6 del 2005. Nulla è poi dato sapere anche come e dove questa cifra, complessivamente di 432.438 euro, corrispondenti a 36% del bilancio di questa sezione, viene poi ripartita ed applicata. Ancora tra le spese, la cifra destinata alla sistemazione delle strade di montagna e manutenzione straordinaria dei beni di uso civico è prevista rispettivamente in 60.000 euro e 230.000 euro. Anche per questa somma non è dato sapere quali interventi verrà applicata, per un totale di 290.000 euro, corrispondente a circa il 24% del bilancio separato, a fronte di un 36% di somme a disposizione per altri investimenti del Comune. L'auspicio che ci si pone è quello di arrivare quantomeno alla parità percentuale delle due tipologie di impiego. Nel suo complesso, la sezione separata del bilancio riguardante i beni di uso civico, come dettagliata nell'allegato D, che dovrebbe far luce sul contributo e sulla partecipazione dei vari municipi alla composizione del bilancio comunale, con risorse provenienti dalla gestione dell'uso civico, si dimostra tutt'altro che chiara, manifestando uno scarso dettaglio di conti e facendo venir meno rispetto del detto normativo di cui è l'articolo 4,6 della legge provinciale 6 del 2005. Per questi motivi il giudizio sul documento di bilancio trasmesso per valutazione di questo comitato non può che essere al momento negativo. Per quanto concerne invece le operazioni immobiliari e le valutazioni del patrimonio, indicate al paragrafo 2.2.2 del DUP del 2026-2028 riguardando le alienazioni previste limitatamente alla giurisdizione del municipio di Concei, si fa notare quanto segue. Nelle operazioni descritte al numero 8 e al numero 19 sono interessate particelle fondiarie storicamente appartenenti ai legati di Concei, di Locca e Inguiso di Lenzumo, eredità attuale di una proprietà collettiva risalente al 1800, fino ad ora sempre rispettata e rimasta praticamente immutata nella sua consistenza per circa 200 anni. Al riguardo, si è quindi del parere che le particelle storicamente ascrivibili alle proprietà delle fondazioni laicali di Locca, Inguiso e Lenzumo debbano essere inalienabili, riconoscendo per essere il vincolo di proprietà collettiva e le salvaguardie di cui è la legge 168 del 2017. Le operazioni di permuta riguardanti i numerosi anzidetti non può che trovare quindi contrario a questo comitato, almeno fino a quando non verrà affrontato in modo esaustivo e definitivo lo status della proprietà dei legati di Concei. L'operazione descritta al punto numero 12 dell'elenco di pagina 244 riguardante la permuta in comune catastale di Pieve di Ledro e comune catastale di Locca dovrebbe essere già attuata in esito alla dematerializzazione del responsabile settore segreteria e affari generali, determinazione scusate, del responsabile settore segreteria e affari generali, numero 232 di data 29/4/2025. In relazione ad essa va però evidenziato che in questo caso si è disposto il trasporto del vincolo di uso civico a favore della frazione di Pieve dalla particella permutata in comune catastale di Pieve, quindi municipio di Pieve, a quella in comune catastale di Locca, ricadente nel municipio di Concei, trasferendo in capo a quest'ultima il diritto di uso civico a favore della frazione di Pieve, diritto che quindi non risulta più ancorato alla frazione di appartenenza originaria. Infine, l'operazione descritta al numero 13 dell'elenco di pagina 244, risultante permuta in comune catastale di Inguiso, nulla si può dire dato che non sono resi noti i fondi interessati dall'operazione. A conclusione, non si ritiene di esprimere alcuna valutazione in merito ai lavori ed opere riportate nell'area di inseribilità. Distinti saluti per il Comitato di Gestione, Prosindaco Sartori Mariano.
Grazie Assessore per la lettura. Prendo ora la parola al Sindaco.
E, dunque, con il prosindaco dell'ex comune di Concei il dialogo è costante, mio e anche dell'assessore al patrimonio, è costante e continuo, nel senso che ci siamo trovati molte volte, il dialogo è anche molto fattivo, nel senso che è molto incentrato sulle cose pratiche che riguardano l'ex comune di Concei. Comunque, a richiesta più volte fattami per venire appunto dal prosindaco, che lui comunque ovviamente è il rappresentante massimo della frazione di Concei, è giusto e ha diritto di sapere alcuni dati che riguardano gli usi civici di Concei, e quindi questi dati che consegnerò a lui la prossima volta che ci troveremo, e sono andato a cercarmeli, e non a livello numerico, non a livello di fatturato, chiamiamolo così, ma a livello di estrazione appunto di tronchi e di legna, dello stesso discorso che facevamo prima. A fronte di una represa stimata nel comune di Concei di 2.000 metri cubi annui, è stato posto in vendita 1.632 metri cubi, suddivisi in questo modo: lotti martellati 1.336, 212 consegnati come uso civico, appunto, che è una quota prevista di circa sotto i 30 metri cubi a testa, e per quanto riguarda invece 84 metri cubi derivanti da interventi operai del distretto forestale di con sede in Rovereto. Per quanto riguarda invece la legna, per quanto riguarda Concei appunto, le richieste delle sorti sono un numero 30, le richieste dei Piardei, la concessione di Piardei sono 51, per un'estrazione di 1470 quintali. E ovviamente dopo io i saldi ce li ho per numeri generali, ma io volevo consegnare questi dati perché è suo diritto a averli, e nel corso dell'interlocuzione che avremo anche nel corso dei prossimi anni vedremo di migliorare questa stesura dei dati, perché a mio modo di vedere ovviamente gli interventi che fa il Comune sono sempre superiori rispetto alle entrate, però è giusto che anche un prosindaco, visto che è l'ultimo rimasto e quindi ha anche la sua importanza soprattutto per la Val di Concei, è giusto che insomma questi dati gli siano dati e consegnati. Diverso ovviamente la nostra azione politica va nel contesto della generalità, nell'unità della valle, perché voglio o non si voglia il comune è uno solo, però cercare di spulciare anche determinate idee e trovare comunque delle situazioni specifiche non fa male, insomma, ecco.
Grazie sindaco. Prende la parola il consigliere De Guelmi, prego.
Grazie Presidente, grazie a tutti gli assessori che sono intervenuti e hanno esposto la loro parte di bilancio di DUP, e grazie anche al Sindaco per quest'ultimo intervento riguardo gli usi civici e il municipio di Concei. Io mi sento amministratore di Ledro, sono cittadino di Ledro e penso, mi fa piacere anche le parole del Sindaco, che bisogna ragionare ormai su un'ottica di Ledro, quindi distaccarci un po' dai campanili. Mi metto nei panni del prosindaco comunque di Concei, che è stato eletto a fare un ruolo comunque importante, un ruolo che dovrebbe fare come un bravo padre di famiglia, quindi fare in modo di fare ponte fra l'amministrazione e la popolazione, e per poterlo fare forse nel migliore dei modi ha bisogno anche un po' di dati che siano precisi alla sua zona. Dal mio punto di vista, anche a me sembra un po' una follia fare un bilancio per comune catastale o anche per municipio, però visto che allora i dati ci sono disponibili, fa molto piacere che il sindaco sia stato disponibile a fornirli. Non dimentichiamoci che gli usi civici è una parte importante del nostro territorio, e qui mi collego un po' forse anche a Tremalzo, al discorso di Tremalzo. L'assessore prima ha detto stiamo aspettando il parere della comunità. Da quello che mi ha detto sui giornali è stata sospesa in CPC. La pratica di Tremalzo hanno portato avanti ulteriori criticità, in particolare su dove viene collocate le varie opere. E aggiungo, ricordiamoci che quel territorio lì è destinato ad uso civico, quindi è indispensabile ritrovare altrettanti metri quadri di uso civico dello stesso valore all'interno dello stesso comune catastale. Le altre criticità comunque portate avanti dal prosindaco di Concei erano legate anche ad altre zone, a varie permute, in particolare ai terreni dei legati P di Concei. E quei terreni non sono terreni ad uso civico, ma sono state delle donazioni che risalgono, non so, penso ai primi dell'Ottocento, se ricordo bene, e sono state donazioni a favore della comunità di Concei. L'andare a fare delle permute con altri territori, addirittura al di fuori del territorio Concei, ha sollevato questa criticità e che la condivido in pieno. E non so voi come la vediate, ma penso che siano dei territori da tutelare proprio per la storia che hanno e che portano avanti. Entrando nel merito del DUP, visto che questa serata qua mi sembra un po' il doppione di quella di un mese fa, evitiamo di creare lo stesso doppione, quindi l'assessore Sartori mi evito di lamentarmi dei soliti ritardi, del fatto che ci troviamo sempre davanti le stesse identiche opere, di finanziamenti che sono sempre quelli e vengono spostati avanti di anno in anno. Mi collego invece alle parole del sindaco riguardo anche lo stabile unico del comune. Secondo me, forse prima di pensare a un nuovo stabile per il comune di Ledo, dovremmo forse affrontare i problemi legati agli edifici che abbiamo, agli immobili che sono numerosi pubblici che abbiamo e sono abbandonati. Abbiamo due comuni a Molina abbandonati, c'è un ex municipio in Concei abbandonato, quindi forse prima di pensare a un nuovo stabile vediamo di ottimizzare quelli che abbiamo o venderli o comunque vedere di far qualcosa. Si è detto che la separazione degli uffici è poco efficace, rende il lavoro meno produttivo. Noi abbiamo fatto un'interrogazione apposita su questo, parlando di telelavoro, chiedendo spiegazioni riguardo al telelavoro, e ci è stato risposto che il telelavoro aumenta la produttività, quindi mi domando come può essere quella distanza di un chilometro invece che va a ridurre la produttività. All'interno degli uffici di Ledro, a nostro avviso, specialmente in certi uffici, ci sono grossi problemi, forse dovuti in grande parte anche alla mancata disponibilità di personale, e forse lo stabile è l'ultimo pensiero nella mia testa. Il sindaco ha parlato anche di legname, di pascolo, ci sono arrivate appunto anche le segnalazioni quest'anno che i censiti si lamentavano che le parti, in particolare che erano di sotto, erano molto inferiori a quelle degli anni precedenti. Da occhi da ignorante, forse non conoscendo il territorio, basandosi solo su quello che vediamo, sembrerebbe che il bosco sia in aumento invece, che quelli da tutelare siano i pascoli delle malghe che invece si stanno imboscando. Mai avrei pensato che invece c'è una carenza legata al legname. Ricordo anche che lo scorso anno il legname per i pensionati, per gli anziani, è stato comprato in Toscana, quindi penso a costo più elevato per il comune, a un impatto ambientale notevole, a logiche di chilometro zero totalmente sbagliate, legate a problemi di una strada franata e difficoltà di accesso, sempre nei miei occhi da ignorante, pensavo fosse abbastanza semplice martellare un nuovo lotto in una nuova zona accessibile invece che andare a comprare la legna in Toscana. Asilo nido benissimo, che già quest'anno penso che l'assessore e l'intera giunta ha fatto un piccolo miracolo riuscendo ad andare incontro a tutte le richieste dei censiti, benissimo che si pensano nuovi posti. Rilancio ulteriormente, vediamo se è valutabile anche la possibilità di aprire qualche posto di asilo nido nella scuola materna equiparata di Molina. E anche qua nella presentazione risultavano solo due scuole materne a Ledro, comunali, ok, però anche le strade erano provinciali, non erano comunali, quindi ricordiamoci che c'è anche una terza scuola. Entro un po' nell'aspetto magari critico del DUP, che sarà un po' anche legato al mio voto finale. Le opere sono tante opere le condividiamo, qualcheduna meno. La cosa che più mi fa sentire un po' in contrasto con l'amministrazione, con le vostre visioni, è quella di come queste opere vengono portate in campo. Sono tantissime, pensiamo alla solita ciclopedonale, il fatto che venga pagata la provincia, io non lo vedo un aspetto positivo, perché se andiamo a perdere noi la proprietà, la gestione di quel tratto lì, è difficile. Abbiamo visto cosa è successo con la passeggiata di mezzo lago, un anno chiusa, una passerella provvisoria, e dopo un anno e mezzo non si ha neanche ancora un progetto a disposizione del Consiglio Comunale. Non è bene che gli altri decidano sul nostro territorio, è una cosa che a me non piace. Ciclopedonale, i lavori sulla ciclopedonale anche da Biaccesa a Molina, abbiamo visto che è altissima cifra, si parla di milioni di euro. Il progetto una volta prevedeva l'asfaltatura di tutto il percorso, non so se il progetto è rimasto quello. Noi continuiamo a sostenere che sono, non sono piste legate alla mobilità, ma proprio al passaggio dei bici e dei pedoni, e va fatto in sintonia col territorio, quindi in un modo lento, in un modo sicuro, però un modo che sia adatto a Val di Ledro. Come si fanno gli interventi? Anche legato alla riqualificazione della fascia lago. Abbiamo visto il parcheggio di Besta, era indispensabile. Il veder tagliate tutte le piante, immaginarsi qualche anno con le macchine sotto il sole cocente, quando i parcheggi, penso confinanti, invidiavano l'ombra del parcheggio di Besta, è stata una scelta forte, che non condivido appieno. Ancora forse più impattante è quella del lungolago di Molina. Spostare le macchine è un intervento fondamentale, bello, riuscire a allontanare le macchine dal lago. Se però quella parte naturale di lago andiamo a snaturarla, a antropizzarla, a tagliare tutte le piante che ci sono per poi fare dei giardini finti o come mettere i fiori finti al cimitero, allora non condivido la scelta, perché si fa il gioco forse contrario, andiamo a rovinare una zona invece che valorizzarla. E stesso dubbio per la spiaggia di Pure, parapetti in acciaio inox. Restiamo sempre con la testa fissa che siamo in Val di Ledro, senza un po' snaturare quello che siamo. Chiedo scusa, mi sono un po' dilungato, però comunque dai, risparmio magari il secondo intervento e mi fermo lì. Grazie mille.
Grazie consigliere. Prende la parola il consigliere Laurenti, prego.
Grazie. Allora, alcune domande più che altro. Una riguarda la biblioteca. In bilancio c'è una cifra di 30.000 euro, ci sono stati problemi piuttosto grossi l'anno scorso che poi sono stati risolti con delle sigillature. Volevo chiedere se effettivamente è risolto oppure se ci sono, insomma, se c'è l'intenzione di intervenire in maniera un pochino più importante, diciamo. Poi una cosa riguarda le spese in conto capitale, non capisco alcune voci. Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, assestato quest'anno 3.900.000, previsione 1.900.000 per l'anno prossimo, che cosa cambia? Trasporti e diritto alla mobilità, anche qui assestato nel 2025 7.514.000 e in previsione per l'anno prossimo 2026 2.569.000. Cosa c'è di diverso, insomma? E alcune pavimentazioni che si trovano un po' di qua, un po' di là, una in particolare riguarda quella di San Giovanni, l'ultimo, cioè un tratto ulteriore della passeggiata che va a San Giovanni, che secondo me, cioè, è percorribilissima, anzi molto bella, è stato fatto un intervento effettivamente non drammatico in passato, ma insomma il tratto che resta non credo che necessiti di ulteriori interventi. Poi c'è un paramassi a Biaccesa, anche qua in fascia di inseribilità credo, 3 milioni di euro, e mi chiedevo dov'è. E condivido quanto detto dal consigliere De Guelmi per quanto riguarda l'edificio comunale, cioè l'idea di farne uno nuovo con tutti gli stabili vuoti che abbiamo, e cioè sarebbe veramente un consumo di suolo inutile e forse anche una spesa. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi, se no passiamo alle risposte. Bene. Passo la parola al sindaco per le prime risposte.
Dunque, allora, per quanto riguarda la legna, il comune ha sostenuto per tutto, per la consegna, per l'acquisto e la consegna della legna agli anziani, ha sostenuto una spesa di 50.000 euro a fronte di un introito di 30, quindi il sistema legna è costato al comune 20.000 euro, in linea uguale, identica agli anni precedenti, perché è vero che non è stata tagliata in loco per via del cedimento di una strada, e il ripristino di questa strada si è dilungato più mesi, però il crollo della strada o il semicrollo della strada è avvenuto proprio nel momento in cui si doveva procedere al taglio, quindi il tempo necessario per individuare una nuova zona dove tagliare 3.000 quintali di legna in quel momento lì non c'era, e quindi si è optato per questa soluzione a parità di stanziamenti. Però al di là di questo, che è il momento contingente, però io so di comuni che stanno attuando questa pratica, perché la mancanza di legna da ardere, cioè per legna da ardere intendo quella per riscaldamento, e serve determinata legna, cioè il bosco che cresce non serve a scaldare i censiti. Ed è per questo che dico che andando avanti con gli anni questa problematica aumenterà, perché il fatto di aver diminuito le quantità è proprio in questa ottica qua. Prima erano 40 quintali, adesso sono circoscritti tra i 32, le consegne di legna sono circoscritte tra i 32 e i 35 quintali, ma è un fatto contingente perché la richiesta è tanta e comunque la legna che serve per riscaldare comincia, non è che finisce domani, però è tendenzialmente in calando, ed è per quello che avevo fatto la premessa all'inizio del mio intervento. Per quanto riguarda gli uffici, io ho notato in questi mesi che la produttività, il fatto di essere collegati, perché il settore tecnico ha molte materie che si intrecciano con le materie che vengono svolte a Pieve. Quindi il fatto di essere costantemente in collegamento telefonico, cioè il fatto di non guardarsi negli occhi nel momento in cui si discute di una problematica, se non prendendo la macchina da Bezzecca e andare a Pieve, secondo me è un problema. Questo vuol dire che dobbiamo spendere 10 milioni per fare il comune di unico, lo stabile unico, lo dobbiamo valutare. Si deve valutare facendo una proposta e vedendo quello che si riesce a fare. Però dal mio punto di vista, dal punto di vista della produttività, la separazione degli uffici è un problema, di questo ne sono convinto e mi sono convinto in questi primi mesi. Anche per noi stessi, anche per noi amministratori è un problema, perché col poter sei a Pieve, col poter sei a Bezzecca e tante volte parla, cosa, no? È impegnato, quindi sei su che magari... Cioè, è un problema da mettere sul tavolo. Se riusciremo a portarlo a termine con i dovuti tempi, per l'amor di Dio, secondo me è un risultato che porterà dei benefici. Gli stabili in disuso è vero, però non sono adatti per accogliere un comune 50 dipendenti. È vero che dobbiamo spingere sul fatto di trovare un nuovo utilizzo, oppure si può anche pensare di venderli, ma anche a venderli purtroppo ci sono un'infinità di problematiche che non sto qua ad elencare. Ciclabili. Io dopo, per quanto solo un minimo accenno alle ciclabili, io non sono un frequentatore abituale di ciclabile, però io so che quella che porta Resia è asfaltata per 30 km e vi assicuro che bici e anche pedoni ne passano un'infinità, quindi anche lì probabilmente è una scelta da fare, ma non è in contrasto tanto col territorio lasciare Gaione oppure asfaltare, è una scelta.
Grazie Sindaco, prendo adesso la parola all'assessore Sartori, prego.
Grazie Presidente, sì, volevo fare un ragionamento generale su quanto chiesto dal consigliere De Guelmi e dalla consigliera Laurenti. Come amministratore ho sempre ritenuto che si debba fare delle valutazioni da buon padre di famiglia, quindi per quanto riguarda Concei, da amministratore credo che sia importante valorizzare la propria proprietà immobiliare ed è quello che è stato fatto in questi anni. E vorrei ricordare la permuta che è stata fatta con la parrocchia di Concei, che ha permesso di acquisire al patrimonio comunale l'ex terreno della vecchia chiesa di Denzuma, dove attualmente c'è il capitello. E in quello stesso intervento è stato permesso nella permuta di valorizzare un immobile in centro storico in Guiso che era in stato di abbandono. Lo stesso intervento ci ha permesso di acquisire l'intera proprietà della ex canonica di Rocca, che è inserita in questo bilancio. Quindi secondo me non va mantenuta la proprietà, ma va valorizzata. Quindi quando si chiede di mantenere anche il terreno, secondo me no, nel senso che se quel terreno mi permette attraverso una permuta di valorizzare la nostra proprietà o di dare un servizio migliore al nostro territorio, credo che siano operazioni importanti che vadano nell'ottica del buon padre di famiglia che valorizza sia la proprietà pubblica, ma anche indirettamente, come è stata con la ristrutturazione dell'edificio in Guiso, di valorizzare il centro storico. Sulle ciclabili, come amministrazione, abbiamo puntato molto e si può vedere, come diceva lei, consigliere De Guelmi, che si va a cedere la proprietà del lungolago, ma questo permette anche ai nostri uffici di avere una manutenzione seguita dalla provincia con delle squadre dedicate, perché la nostra difficoltà, come è stato evidenziato anche dalla relazione dell'assessore Tognati, vede uno dei territori più grandi del Trentino, con una marea di strade comunali, una marea di servizi che non è da nascondere, abbiamo difficoltà da gestire, perché non possiamo nasconderci dietro un dito quando anche voi evidenziate le criticità che ci sono sul territorio. Alcune scelte vanno anche in quest'ottica, ribadisce lei più volte, è il suo punto di vista, la scelta delle staccionate bellissime con problemi di manutenzione e di quant'altro. E quindi alcune scelte derivano anche da valutazioni di manutenzione, di inserimento paesaggistico, perché come avevo anche segnalato, e il fatto di realizzare una staccionata sul lungo lago di Ledro all'interno della pista ciclabile, la potete vedere adesso sulla passerella sopra la frana di mezzo lago, e io creare una barriera tra la passeggiata e il lago come si può vedere adesso, sinceramente dal punto di vista paesaggistico mi sembra un po' non proprio. Dopo si può dire che può essere l'arice naturale, però vedermi un muro che separa la ciclopedonale dal lago mi sembra abbastanza impattante. La nostra valutazione è quella di, come detto anche dal sindaco, di cercare di migliorare la situazione esistente pavimentando determinate strade o determinati percorsi, anche perché come patrimonio siamo in difficoltà, perché ogni volta che viene un acquazzone bisogna intervenire, magari questo interverrà anche l'assessore competente, e attraverso queste opere cerchiamo di migliorare il servizio, perché anche noi come consiglieri, tutte le volte che ci viene segnalata alcune difficoltà, cerchiamo di trovare un rimedio, non di tappezzare l'intervento, perché se ogni volta che viene da piovere devo intervenire su un determinato percorso perché costantemente si rovina, ha un costo economico, ha un costo di gestione, ha un costo anche ambientale, perché tutte le volte che una ruspa, uno scavatore, un camion deve intervenire per mettere a posto quella strada, è anche un costo ambientale. Quindi la nostra valutazione è stata sempre quella di cercare, nella nostra visione, che può essere anche diversa dalla vostra, perché per l'amor del Signore, di migliorare e riqualificare il territorio anche nell'ottica di migliorare la manutenzione. Per quanto richiesto dalla consigliera Laurenti, in area di inseribilità oltre a Biacesa c'è anche l'Enzumo, sono due zone che all'interno del piano della provincia sono segnalate come valutazione di rischio geologico e sono interventi abbastanza importanti che interessano l'abitato di Biacesa e l'abitato principalmente di Enzumo. Dopo c'è un rischio idrogeologico, se non ricordo male, sul Tirno di Sotto. Stiamo valutando con la provincia la possibilità di avere finanziamenti per poter realizzare queste opere paramassi che il Comune di Ledro in questo momento non avrebbe la disponibilità finanziaria per fare questi interventi. Grazie.
Grazie Assessore. Prende ora la parola l'Assessore Fabio Rosa.
Grazie Presidente. No, rispondo velocemente anche a quanto ha detto già Assessore Sartori. Allora, le manutenzioni, noi abbiamo delle criticità giornaliere incredibili e gli operai sono costantemente sul territorio ogni giorno, per tutto il giorno, a fare manutenzioni e soprattutto per, in seguito poi anche eventi, per cercare di fare semplicemente la manutenzione ordinaria, e ogni giorno ci spostiamo dalla Bassa Valle all'Alta Valle, Val Concei, e solo per rincorrere quelle che sono le problematiche e spesso e volentieri per lavori che nel tempo non sono stati portati a termine in maniera definitiva o comunque in maniera, come si può dire, un po' con lungimiranza, perché per qualsivoglia situazione o come si potrebbe dire, uso di materiali anche belli esteticamente, ma purtroppo spesso, soprattutto in certe situazioni, non più utilizzabili, perché ci siamo accorti che anche le staccionate bellissime di legno, però in alcuni punti, soprattutto del territorio dove l'umidità è importante, abbiamo delle situazioni di degrado incredibile. In 3-4 anni ci tocca riintervenire, magari anche per tratti di diversi metri di staccionata. E io mi sono concentrato in questi 6 mesi comunque per cercare di dare un'impronta un po' diversa. Quando si va a fare un intervento si deve cercare di farlo che sia, che vada in là nel tempo, che sia un intervento pressoché definitivo e che non bisogna rincorrere ogni volta. Per quanto riguarda invece la biblioteca, purtroppo sono già stati eseguiti diversi interventi, ma nonostante tutto abbiamo ancora diverse criticità e siamo a corrente della situazione e stiamo cercando la modalità migliore e il sistema migliore per intervenire. Purtroppo tante volte e l'estetica o comunque per quello che si vuole dare una qualità visiva anche a certi edifici, non si va poi a considerare quella che sarà negli anni successivi la manutenzione, soprattutto sulle esposizioni alle intemperie e gli effetti atmosferici, insomma. Grazie.
Grazie Assessore. Prende ora la parola l'Assessore Tognanti, prego.
Allora, per la risposta sulle differenze assestato fra il 2025 e il 2026 e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, tutela ambiente e territorio, dove era 3.9 milioni rispetto al 1.9 milioni, allora nel 2025 c'era il lungo lago che erano un intervento per 629.000 euro, la manutenzione straordinaria sulla fognatura di 310.000 euro, fate conto che quest'anno invece 80.000 euro, la manutenzione straordinaria sull'acquedotto sempre di 310.000 euro, l'intervento previsto sull'acquedotto di Mezzolago per 550,
La rete acquedottistica di Tiarno di Sotto per 680, ci sono manutenzione strade per 160.000. E alcuni di questi interventi vengono poi riproposti e vengono reimputati sul 2026 a seguito però del conto consuntivo, quindi è molto facile che al 31-12 gli interventi che non sono stati fatti vengano poi in una successiva variazione di bilancio riproposti sul 2026 e quindi aumenteranno di conseguenza anche i capitoli di spesa. Per quanto riguarda i trasporti e il diritto alla mobilità, sul 2025 c'erano per la viabilità 729.000 euro di manutenzioni, 352.000 euro non per l'efficientamento energetico, si ritrovavano qui comunque l'1.200.000 euro per la strada e il ponte di Santa Lucia, 699.000 euro per Vesta per i parcheggi, per la ciclabile Mezzolago 1.142.000 euro, il marciapiedi di Barcesino 250.000 euro. Quindi anche alcuni di questi verranno riproposti e riaccertati sul 2026 e nel 2026 troviamo adesso la rotatoria che si diceva di Tiarno di Sopra per 370.000 euro, 150.000 euro per quanto riguarda via Tovi, 150.000 euro per quanto riguarda la viabilità, e per i pontili ci sono manutenzioni da fare per i pontili, e poi per i ponti 100.000 euro per i ponti, c'è il pontile dell'Ampola, quindi è questo, ma buona parte comunque delle opere che non sono state realizzate verranno riaccertate con il conto consuntivo e quindi verranno traslate sul 2026. Prego.
Grazie Assessore. Passiamo ora alla seconda tornata. Prende la parola il consigliere Laurenti, prego.
Grazie, sì, scusate, una cosa che mi sono dimenticata prima che riguarda la galleria, che vabbè non c'è la voce in bilancio, ma c'è, insomma, viene citata nelle linee programmatiche di mandato e è stato fatto questo intervento recentemente, no, di livellamento e riasfaltatura, a me sembra un po' una cosa... un palliativo, siccome era stato detto che già in ottobre sarebbero iniziati i lavori di consolidamento della volta, volevo chiedere se ci sono aggiornamenti. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre domande prende la parola il consigliere De Guelmi.
Grazie Presidente. A bruciapelo, visto che si è parlato di mobilità, visto che abbiamo un piano della mobilità ormai redatto con delle azioni anche abbastanza definite e visto che prima delle parole dell'assessore Zendri è uscito anche il bus and go a Ledro, quindi la domanda è: quali sono le azioni previste sul piano della mobilità, quali sono per il 2026 che vengono previste mettere in campo e se c'è già la possibilità quindi di avere un trasporto pubblico locale per il 2026 a Ledro.
Grazie consigliere. Prende la parola il sindaco per la risposta.
No, faccio un passo indietro per intervenire sulla domanda di prima o sulla considerazione di prima fatta sul parcheggio di Vesta. Il parcheggio di Vesta, l'intervento richiedeva l'abbattimento di tutte le piante necessariamente. Poi quelle lì sono piante che comunque fanno la funzione di arredo urbano, non sono bosco. Quindi una volta tagliate si va a ripristinare, ovviamente ci sarà il periodo classico di crescita. Però cioè, l'arredo urbano verrà, attraverso una progettazione ad hoc, verrà ripristinata. Cioè l'intervento di taglio completo delle piante era necessario per poter, uno, ripristinare il marciapiede fuori e due, per ripristinare e per concretizzare il parcheggio all'interno, tanto richiesto anche da, ne abbiamo discusso tante volte anche all'interno del Consiglio Comunale. Detto questo, la galleria, stiamo aspettando con, almeno io, e dopo l'assessore se vuole può dire quante volte lo sto spronando per vedere i passi in avanti che si stanno facendo, stiamo attendendo con impazienza la consegna del progetto di intervento della manutenzione. Sono d'accordo con voi che il fatto di aver ripristinato una parte di manto di asfalto può essere un'azione che mette qualche dubbio, qualche domanda. Da quello che so io è che il progetto, il tecnico incaricato è il signor Zancan, e a giorni dovrebbe consegnare il progetto di manutenzione e i lavori seguenti dovrebbero iniziare dopo l'estate, perché durante il periodo estivo penso che non si possa chiudere anche a senso alternato la galleria.
Bene, grazie sindaco, passo la parola all'assessore Sartori.
Sì, come completamento di quanto chiesto dal sindaco, quanto detto dal sindaco anche verso il pubblico che ci sta ascoltando. Sulla galleria abbiamo fatto una richiesta che almeno in questi mesi che precedono l'intervento fosse fatto un intervento che potesse togliere il rischio, soprattutto per i mezzi pesanti, di transitare nella galleria. È un intervento che ha la fine di se stesso, perché infatti con le opere che verranno fatte a seguito di questa progettazione verrà rifatto completamente, però serviva, è un palliativo per superare questi mesi, per dare anche ai mezzi pesanti, che sono quelli che hanno un rischio più elevato, di avere una strada un po' più decorosa. E sentita la provincia, come diceva dal sindaco varie volte, e la volontà dell'amministrazione è quella di fare una serata pubblica nel momento in cui ci sarà, oltre al progetto dell'ingegner Zancan, anche il piano della sicurezza che individuerà, farà un programma degli interventi, perché da una prima analisi, e forse l'avevo già detto in consiglio, e probabilmente ci dovrà essere la chiusura notturna della galleria per poter intervenire sui volti, e allora quando ci saranno le bocce ferme avremo dei dati certi, e la nostra intenzione è quella di fare una serata dove si spiegherà il progetto, si spiegheranno le criticità e come si intende proseguire su quest'opera, che dovrebbe avere un impatto forse anche definitivo sugli spostamenti della galleria, perché più volte ci è stato prospettato che forse poteva essere, che probabilmente doveva esserci anche la chiusura della volta della galleria sotto, però con forse delle analisi più approfondite potrebbe essere anche un intervento definitivo, però questi dovranno essere i tecnici che ci dovranno dare delle spiegazioni e entrare in merito sull'intervento che dovrà essere definitivo sul tunnel del Don. Grazie.
Grazie assessore. Terminata. Prego, vice sindaco.
Ecco qua. Niente, ringrazio per la domanda che mi ha fatto il consigliere De Guelmi. Allora, a riguardo della mobilità, ne abbiamo discusso all'interno della giunta, ma soprattutto ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato la scorsa volta del DUP. È un problema molto sentito, tant'è che quando dicevo prima che uno dei temi che, sui quali comunque delle risorse vengono messe anche da parte di diciamo tramite le entrate della tassa di soggiorno su temi di interesse turistico, uno di questi riguarda anche la gestione del servizio Bus & Go, che purtroppo attualmente non riguarda né la Val di Ledro né Tenue e né tante altre zone che sono al di fuori della Busa, diciamo così, di Riva, Arco e Torbole. Per far questo bisogna istituire comunque un servizio di trasporto urbano. E per arrivare a questo bisogna prima fare tutte le procedure per far parte della società Trentino Trasporti. Quindi diciamo l'intenzione da parte dell'amministrazione è comunque quello di attivarsi in tal senso e quindi di procedere a istituire questo servizio. Se non facciamo questo non siamo in grado poi di poter procedere a nessun tipo di soluzione, insomma, perché bisogna farlo tramite Trentino Trasporti. E a fronte di questo, quello che abbiamo pensato nell'ultimo incontro che abbiamo fatto con APT è di istituire, l'abbiamo detto l'ultima volta, un tavolo permanente, e quindi già qui nel mese di gennaio, per procedere sulle azioni da cominciare a intraprendere già dal prossimo anno. Inizialmente si sono intraprese un po' quelle soluzioni un po' più, tra virgolette, un po' più semplici, insomma, quelle un po' più che sono più facili da realizzare, come quella di individuare, per esempio, le aree dove si può, le famose aree di autostop, dove praticamente si può fare un servizio, dove si può andare assieme con una macchina, però non può essere fatto su tutta la provinciale. Vanno individuate alcune aree, come andrà individuato, cioè uno dovrà anche iscriversi per poter offrire questo servizio, perché è un servizio praticamente che è fatto tra persone, quindi è tipo un contratto tra le persone che si rendono disponibili a poter far salire sulla propria macchina un'altra persona, individuando le aree. Ovviamente un altro percorso era quello di attrezzare, visto che si vuole pensare a una mobilità più sostenibile, attrezzare le ciclabili con attrezzature tipo, non so, da riparare la bici piuttosto che punti di fermata e queste famose hub dove si può fare in modo che uno arriva a Ledro e sa che può prendere una bici per poi lasciarla in un posto piuttosto che in un altro, però muoversi sul territorio con la bici anziché con i mezzi, diciamo, che sono le macchine moto, insomma, ecco. L'altro era una valutazione, ma questa era una valutazione, se è fattibile, per esempio, un servizio, ma questo è più legato al turismo, di un battello elettrico sul lago per spostamenti, diciamo, sul lago di Ledro tramite l'utilizzo di un battello, però questo era solo a livello di studio di fattibilità. E poi altre cose erano, per esempio, la riduzione la riduzione della velocità a 30 all'ora all'interno dei paesi, e gli attraversamenti per bici e a piedi nei tratti vicini ai centri urbani, insomma, no? Ai vari paesi, con la limitazione anche lì della velocità. Questo per far sì che si incentivi di più magari l'utilizzo dei mezzi quali la bici, insomma, ecco, o comunque non siano zone che non diventino delle piste, insomma, di scorrimento e di attraversamento. Però su questo sicuramente si è pensato di mettere a punto un tavolo permanente di lavoro che dopo porti avanti questi aspetti che sono stati i primi individuati, ma per poi prendere in base al piano della mobilità quei famosi oltre 30 punti che si sono individuati e dare quindi un come si può dire, un programma ogni anno per capire quale tipo di azione si può fare andando avanti. Ovviamente per fare questo ci sarà sicuramente un percorso partecipativo, insomma, non sarà un tavolo di lavoro chiuso dentro se stesso, ma che dovrà far sì che ci sia anche la partecipazione anche di momenti in cui ci sarà il dialogo proprio con le persone della Val di Ledro, perché ovviamente si va a toccare un po' gli interessi di tutti, e per cui, insomma, questo è quanto si vuol fare. Grazie.
Grazie Assessore. Se volete fare una dichiarazione di voto, vedo la parola al consigliere De Guelmi.
Grazie Presidente. Una dichiarazione di voto direi non facile, perché siamo questa sera davanti a un documento infinito che presenta un po' la storia della Val di Ledro, gli aspetti tecnici e la visione futura, progettuale dell'amministrazione. È un DUP che un po' conosciamo, perché rispetto agli anni scorsi, per quanto siano tante pagine, cambia veramente di pochissimo, e penso che in questi anni di consigli comunali gli aspetti sui quali siamo critici, gli aspetti sui quali siamo contrari, li abbiamo sempre portati avanti e voi li conoscete. Dall'altro lato sono molti gli aspetti comunque che condividiamo, rispetto, anche se non sempre ne condividiamo il metodo. Riconosciamo i passi avanti che vengono fatti, perché si parla di trasparenza, comunicazione, e ci si muove forse un po' meglio rispetto agli anni passati sulla partecipazione. Dall'altra fate due passi indietro andando a sospendere l'utilizzo dei social, che sono fermi da aprile, un Comunitas Leudri che al momento è morto, e la prima partecipazione secondo me è quella che deve esserci all'interno del Consiglio Comunale. E qui forse arrivo alla dichiarazione di voto, che a differenza di un mese fa non voteremo contrari ma voteremo astenuti, e l'astensione è proprio in questa direzione. Ci sono degli aspetti positivi che vogliamo collaborare nel portare avanti con questa amministrazione, ci sono gli aspetti negativi che forse su quelli è ancora più importante confrontarsi per cercare di capire gli aspetti dell'uno e dell'altra parte. Quindi un voto d'astensione che vuole essere un voto un po' di fiducia per i prossimi mesi, anni di lavoro, e un invito a condividere quindi un po' di più i progetti, partendo, ripeto, dall'importante piano attuativo di Tremalzo, che in 7 mesi non abbiamo visto neanche una foto.
Grazie consigliere. Prende la parola consigliere Luca Colotta.
Sì, buonasera. No, noi tutti gli assessori, tutta l'amministrazione ha lavorato, ma gli assessori e ringrazio per il lavoro che fanno, perché il DUP è complesso per voi, ma credo sia complesso anche per chi lo stende. E tante cose sono codificate, non è che si possono modificare, come la parte iniziale dove ci sono le linee programmatiche, quelle sono e rimangono per 5 anni, non è che cambiano. Però credo che gli assessori hanno fatto un bel lavoro, un gran lavoro, e stanno cercando di farlo nella maniera corretta, e è tutto perfettibile, tutto è anche tutto opinabile. Okay? Fa piacere che alcuni progetti sono condivisi, sugli altri lo sappiamo, ci sono differenze, però questa è un'apertura che prendiamo buona. Non su tutto si può condividere, non si può condividere tutto. Credo che l'impostazione di questa amministrazione sia stata quella di provare a condividere un po' di più, sia con il Consiglio sia con la popolazione. Lo sforzo che si sta facendo, meno io lo vedo ed è importante, e ci crediamo, andiamo avanti per la nostra strada, e chiaramente andiamo ad approvarlo questo DUP. Poi sugli alberi che si tagliano o meno, gli alberi hanno una vita, muoiono e si ripiantano. Poi se li tagliamo, perché li tagliamo? Se non li tagliamo e cadono, perché non li hai tagliati? Come è già successo a Molina 2 volte, sulla fermata della corriera e sull'asilo. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Dodici favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4 astenuti, Pedrigotti Alessandro, Laurenti Alessandra, De Guelmi Andrea e Crosina Francesco. Anche per questo punto dobbiamo rivotare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Bene, terminato quindi la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, passiamo al terzo punto, che è la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2024, articolo 20, decreto legislativo numero 175/2016, articolo 18, legge provinciale 10 febbraio 2005, numero 1. Provvedimento triennale. Prende la parola l'assessore Tognati.
Ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, viene proposta la delibera di ricognizione delle partecipazioni pubbliche del Comune alla data del 31/12/2024. Tale provvedimento risulta indispensabile per comprendere quali partecipazioni possono essere mantenute e quali invece devono essere razionalizzate, in quanto non rispettano le prescrizioni normative o non perseguono più l'interesse pubblico del Comune di Ledro. Tale provvedimento, inoltre, è di natura triennale, eventualmente aggiornabile in presenza dei presupposti previsti dalla normativa, ovvero ad esempio in caso di valutazioni di razionalizzazione delle partecipazioni esistenti o di acquisizione di nuove partecipazioni. Al 31/12/2024 il Comune di Ledro risulta avere la seguente partecipazioni dirette: l'Alto Garda Servizi con lo 0,0269, società mista pubblica privata che si occupa di produzione e commercio di energia elettrica, oltre a distribuzione di combustibili gassosi e fornitura a vapore e acqua calda; il Consorzio dei Comuni Trentini con lo 0,54, società pubblica in house che si occupa di attività di consulenza istituzionale, formazione del personale, attività di supporto alla transizione digitale, gestione economico-giuridica del personale a beneficio dei comuni soci; Trentino Digitale, abbiamo lo 0,0204%, società pubblica in house che si occupa di attività informatica a beneficio dei comuni soci; Trentino Riscossioni con lo 0,0525%, società pubblica in house che si occupa di riscossione delle entrate a beneficio dei comuni soci e, per quanto riguarda il Comune di Ledro, si occupa esclusivamente della riscossione coattiva dell'entrata extratributaria del Comune; il Consorzio Elettrico del Comune di Storo per lo 0,158%, società cooperativa misto pubblico privata che si occupa della fornitura di energia elettrica nell'ambito territoriale di riferimento; Primiero Energia con lo 0,495%, società mista pubblico privata che si occupa di attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, nonché della costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica. Tale partecipazione è consentita dalla legge. Garda Dolomiti, azienda per il turismo SPA, abbiamo il 3,33%, società per azioni mista pubblico-privata che si occupa della promozione turistica territoriale. La partecipazione risulta strategica per la promozione turistica a livello locale. Giudicari Energia Acque e Servizi SPA, società pubblica in-house che fornisce al Comune di Ledro servizi specialistici che concorrono a integrare il servizio idrico integrato gestito dall'ente. Dalla ricognizione effettuata, le società partecipate rispettano le prescrizioni normative. Inoltre, il Comune intende mantenere le attuali partecipazioni per lo svolgimento delle sue attività. Grazie.
Grazie, Assessore. Se ci sono domande, interventi, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Bene, terminato anche il terzo punto all'ordine del giorno. Salutiamo la dottoressa Midesi, che ringraziamo. Grazie del suo aiuto. Bene, rivotiamo per il terzo punto all'ordine del giorno. Non mi ero accorto che mancava un consigliere. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Perfetto, grazie scrutatore. Il quarto punto all'ordine del giorno è la gestione in forma associata e coordinata del servizio intercomunale di polizia locale Alto Garda e Ledro. Modifica del testo della convenzione. Prende la parola il sindaco per la spiegazione.
Sì, tema ha portato l'attenzione del Consiglio dei Sindaci e in pratica, in sintesi, appurato che in data recente Trentino Riscossione SPA ha comunicato che a seguito dell'esito di una procedura di gara dal 1 gennaio 2026 verrà adottato un nuovo partner tecnologico. Tale circostanza comporta una serie di ricadute organizzative e operative per il Corpo di Polizia Locale e un aumento dei relativi costi. Il Comando di Polizia Locale, di concerto con il Servizio Finanziario del Comune Capofila, Comune di Riva del Garda, ha pertanto avviato una valutazione circa l'opportunità di mantenere le apparecchiature già in uso. In esito a tale valutazione sono emersi i seguenti vantaggi: riduzione dei costi di gestione e delle commissioni oggi riconosciute per il servizio incasso e gestione ordinario delle sanzioni amministrative, incasso diretto delle violazioni amministrative, attivazione del servizio di notifiche digitale SEND con un potenziale risparmio per il cittadino, garanzia della continuità operativa e coerenza con le dotazioni informatiche già collaudate. La conferenza dei sindaci della polizia locale Alto Garda-Ledro è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità di proseguire l'utilizzo dell'attuale programma gestionale, salvaguardando così gli investimenti sinora effettuati. La proposta del Corpo di Polizia Locale ha ottenuto consenso unanime dai sindaci presenti, anche in un'ottica futura di gestione a livello locale dell'intero ciclo delle entrate da sanzioni amministrative. La conferenza ha inoltre accolto favorevolmente la modifica dell'articolo 15 della Convenzione, prevedendo che la riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative sia effettuata dal 1 gennaio 2026 dal Comune di Riva del Garda e non più dalla Comunità di Valle. Considerato che l'attuale contesto tecnologico e organizzativo rende necessario aggiornare la Convenzione in essere per garantire continuità, efficienza e omogeneità gestionale del servizio, tale modifica proposta non altera la struttura generale della Convenzione né gli oneri a carico degli enti aderenti, ma aggiorna le competenze in materia di riscossione, in coerenza con i nuovi strumenti digitali e con le linee guida nazionali sulla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Ritenuto quindi opportuno approvare la modifica dell'articolo 15 della Convenzione per adeguarla al nuovo modello gestionale tecnologico, individuando di conseguenza il Comune di Riva del Garda quale ente capofila per la riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative a decorrere dal 1 gennaio 2026, mantenendo invariata la facoltà dei comuni di avvalersi della Comunità di Valle per la riscossione coattiva. Ecco, in pratica l'appalto precedente di riscossione era una collaborazione con Trentino Riscossione, adesso Trentino Riscossione attraverso le proprie gare interne ha cambiato sistema tecnologico, diciamolo così per abbreviarlo, quindi noi siamo chiamati a proseguire con il nostro sistema informatico e di consegnare la riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative al Comune di Riva del Garda come ente capofila della Polizia Locale.
Grazie Sindaco. Se ci sono domande o interventi, se no passiamo alla votazione. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Anche per questo punto dobbiamo rivotare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Giunti quindi al quinto punto all'ordine del giorno, passo la parola al consigliere Pedrigotti, prego.
Grazie Presidente, io abbandono l'Aula in quanto interessato per lavoro per l'ente, ancorché pubblico, richiedente.
Grazie consigliere. Il quinto punto all'ordine del giorno è parere ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 4 agosto 2015, numero 15, per l'intervento di completamento e di manutenzione straordinaria esterna al Museo delle Palafitte di Ledro, PE 348 CC de Gos, 1 parcella fondiaria 891/5, PE 439 CC Molina, PF 851/1 CC Pieve. Espone l'assessore Zendri. Prego.
Sì, buonasera. Allora, innanzitutto vi faccio vedere di cosa si tratta. Praticamente oggi siamo chiamati a dare un parere per la deroga di un intervento che è stato richiesto dal Museo delle Palafitte di Ledro e per il quale dobbiamo dare un parere. Un parere perché è un'opera praticamente soggetta a conformità urbanistica che, non essendoci tale conformità, viene richiesto a noi il parere alla deroga per questa opera pubblica. Premetto che c'è il parere favorevole da parte della Commissione Edilizia per la procedura di deroga e della Commissione Urbanistica che all'unanimità ha dato il parere, diciamo, favorevole. Si tratta di un intervento, allora se vedete sono tre gli interventi, il primo, ecco, si tratta praticamente della realizzazione di una pensilina di copertura quindi una tettoia per coprire i parcheggi pertinenziali dell'attività del museo che sono già esistenti e la realizzazione davanti di un piccolo infopoint in sostituzione di quello esistente. Magari su questo vedo, sì, torno indietro che vediamo qua, dovrebbe esserci. Allora, questo no, questo. Allora, vedete in alto la situazione attuale, questa praticamente, perfetto, questa è la situazione attuale, vedete qui ci sono praticamente i parcheggi, non so se si riesce, se si vede, ok, e la situazione praticamente che si prevede di realizzare, che è questa sotto, che quindi è di una struttura di copertura, e quindi la realizzazione poi davanti di un piccolo infopoint. Questo è il primo intervento. Poi l'altro intervento è invece, andiamo qua, l'intervento B. Ecco, qui si tratta praticamente della realizzazione di una messa in opera più che altro di una vetrata a delimitazione del portico esistente, praticamente uno spazio filtro in prossimità dell'uscita fronte lago per avere una maggior fruibilità praticamente del museo. Ecco, lì praticamente si vede, non so se si può ingrandirlo un po', si può. Ok, aspetta che... Ok. Qui praticamente vedete, diciamo, la situazione attuale praticamente, siccome è girato a nord, perfetto, si tratta di fare una vetrata che dà la possibilità praticamente di innanzitutto mantenere più caldo anche la struttura, ma verrebbe utilizzata soprattutto dagli studenti che oggi praticamente lasciano lì gli zaini e le giacche all'interno della struttura, mentre si ricaverebbe praticamente un piccolo vano dove poter mettere lì le borse e tutto quanto, insomma è un intervento un po' a protezione della realtà attuale, insomma. Poi il terzo intervento si tratta praticamente di una manutenzione di un pontile che è esistente, viene solo che è praticamente, vediamo qua se riesco a esatto, voi vedete che attualmente è praticamente rettangolare, gli viene data una forma un po' diversa, ma questo permette una miglior visibilità anche vista palafitte, no? Vista palafitte, e dà la possibilità di poter far salire alcuni, diciamo, visitatori in più. Ecco, qui praticamente si tratta solo di una manutenzione con una piccola modifica, diciamo, della struttura esistente, che è quella che vedete la foto a destra praticamente. Adesso quello esistente è quello, insomma. Ecco. E niente, la proposta che facciamo noi è di dare parere favorevole. Poi la deroga, quella verrà praticamente rilasciata dal servizio urbanistica, tutela del paesaggio, perché in questi casi, essendo un ente provinciale, la deroga viene rilasciata direttamente dalla PAT. Noi dobbiamo esprimere un nostro parere. Io credo che, insomma, non ci siano difficoltà su questo intervento. Prego.
Grazie. Sì, nessuna contrarietà, anzi, insomma, l'info point che c'è attualmente è veramente una cosa che grida vendetta, per cui insomma il fatto di uniformare con il resto della struttura va benissimo, la vetrata ovviamente non toglie niente, anzi anche la tettoia, insomma, cioè come si chiama, il pontile va bene, abbiamo espresso parere favorevole anche in commissione urbanistica, per cui siamo d'accordo. Grazie.
Grazie consigliere. Prende la parola il consigliere De Guelmi.
Grazie, no, solo un chiarimento sull'iter di questo processo. Noi oggi siamo tenuti a esprimere parere e non andiamo in deroga, ma non, perché in commissione non c'era stato spiegato e mi manca, so che c'erano dei problemi legati al rischio idrogeologico, che quindi era stata posticipata la discussione, ma mi sfugge il passaggio legato al parere e deroga. Grazie.
Grazie consigliere, passo la parola al vice sindaco per la spiegazione.
Sì, difatti all'interno del parere, magari do lettura di questo, si dice che proprio visto l'articolo 97,1 della legge provinciale 15 del 2015, che prevede che se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della provincia, della regione o altre regioni relativi a enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriali diversi dal PUB, la deroga alle relative previsioni può essere concessa dalla giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 94 e 95, sentito comunque il consiglio comunale. Il parere quindi è importante, diciamo, il parere anche da parte del consiglio comunale. Sì, è stata una procedura un po' strana, insomma, perché noi pensavamo anche noi di dover dare noi la deroga, no? E invece ci viene chiesto di esprimere un parere. C'erano alcuni problemi relativi a una piccola zona, diciamo, a rischio, e comunque diciamo gli enti provinciali hanno fatto le loro valutazioni, quindi lì si sono espressi, diciamo, i vari enti competenti e hanno dato tutti parere favorevole. Quindi diciamo i pareri ci sono da parte del geologico e da parte anche dei bacini montani e della sovrintendenza anche. Ci sono una serie di pareri che erano necessari e che sono stati dati, però la provincia pensava di procedere direttamente, insomma, per cui da parte nostra viene espresso il parere. Questo, diciamo, secondo è? Credo sia vincolante come parere.
Facciamo gli interventi col microfono, se no non sentono da casa.
Comunque ci viene chiesto il parere, io credo che insomma da sotto, anche per l'attività che svolge e la funzione che ha il MUSE, è da un po' che aspettano questa deroga. Io penso che si possa procedere tranquillamente anche per le cose che insomma sono state richieste, insomma per gli interventi che vengono richiesti.
Grazie assessore, prende la parola il consigliere Collotta, prego.
Sì, allora dobbiamo esprimere un parere, l'abbiamo fatto in commissione urbanistica e io ho sollevato una questione che nulla toglie al progetto, che è fatto molto bene, l'architetto ha lavorato secondo me molto bene, ma è un parere personale, come tutte le cose sono belle, sono brutte, i pareri sono personali, la maggioranza porterà avanti sicuramente il parere positivo. L'unica cosa che mi chiedo, abbiamo tolto i parcheggi lungo tutto il lago e qua non li togliamo, li copriamo addirittura. Vabbè, lì diciamo che non è il lago, è il fiume, ok? E un attimino mi fa un po' specie. Chiaro è che il progetto è fatto bene, sicuramente mette ordine a quella zona lì che, come ha detto la consigliera Laurenti, il pitch point esistente non era decoroso, e quindi il nostro parere è assolutamente positivo. Era un po' questo piccolo sassolino nella scarpa, mio personale.
Grazie consigliere. Terminata la discussione, quindi passerei alla votazione. I favorevoli? Tutti favorevoli all'unanimità. Terminato anche l'ultimo punto all'ordine del giorno, passo la parola al sindaco.
Per ringraziarvi tutti della partecipazione e nell'augurarvi un buon Natale a tutti voi e a tutte le vostre famiglie, vi invito, e anche a tutti i presenti, a tutto il pubblico presente in loco e da casa. Quelli da casa non riesco a invitarli, però facciamo una bicchierata tutti insieme per augurarci un sereno Natale. Grazie.
Grazie sindaco. Mi unisco anch'io agli auguri a tutti i presenti e al pubblico che ci segue da casa e dichiaro quindi chiusa la seduta di questo Consiglio Comunale alle 21:56. Grazie a tutti per il lavoro svolto. Buona serata.